Perché no?
Si potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera. Vengo anch'io, no, no tu no. Con la bella sotto braccio a parlare d'amore. Scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no.
Vengo anch'io,
no tu no.
Ma vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io,
no tu no.
Dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io,
no tu no.
Vengo anch'io,
no tu no.
No, vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale. Vengo anch'io,
no tu no.
Per vedere se la gente poi piange davvero. E scoprire che battono anche le suore. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io,
no tu no.
Oh, vengo anch'io,
no tu no.
Vengo anch'io,
no tu no.
Domenica 11 novembre, buongiorno a tutte e a tutti gli ascoltatori, Radio Onda Rossa, vengo anch'io. Oggi, come di consueto, diamo inizio a questa assemblea radiofonica parlando degli argomenti che purtroppo si piattano sempre di più e mettono sempre più, insomma, ci fanno ragionare sempre di più perché diventano costantemente di natura più coercitiva. E ovviamente stiamo facendo riferimento al decreto sicurezza che è stato approvato al Senato con una fiducia di cui si è discusso molto proprio in questi giorni, nei giorni passati. Oggi ne discuteremo anche con Fabio Marcelli, però prima di iniziare la discussione nel dettaglio ricordiamo a tutti e a tutte i numeri, ovviamente sottolineando come questa radio vive esclusivamente dei finanziamenti e delle sottoscrizioni, quindi dell'aiuto di chi ci ascolta e di chi fa la radio. Per sottoscrivere si può inviare un pagamento attraverso il conto corrente postale 6180 4001 intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56 00185, Roma, oppure si può utilizzare il sito consueto www.ondarossa.info, in cui c'è una sezione specifica sostienici, ci si clicca sopra e poi si va avanti con le modalità che si utilizzano normalmente attraverso il web. Invitiamo tutti, come al solito, diciamo, a partecipare in quanto assemblea che noi gestiamo qui in radio attraverso la linea telefonica 06 49 17 50. Chiamateci, intervenite, perché più interventi abbiamo più si arricchisce la discussione, la trasmissione a beneficio ovviamente di tutti. Allora, perché oggi decreto sicurezza e immigrazione lo mettiamo al centro della discussione di tutti quanti quelli che ci ascoltano e quelli che sono qui in studio? Perché obiettivamente rappresenta un passaggio fondamentale di tante cose, sicuramente della linea politica di questo governo, che non è un caso che ha anticipato a tutti quelli successivi una questione del genere.
Siamo della linea politica di questo paese, perché questo decreto è pure figlio di quell'altro decreto Minniti Orlando,
E allora io aggiungo qualcosa di più di questo capitale. Dai, allora facciamo a cerchi concentrici a salire, quindi al contrario. Diciamo che è una linea che, come abbiamo già sottolineato tante volte qui in radio, in Italia assume questa connotazione giallo-verde. Comunque mettendo al centro delle prospettive politiche un inasprimento dei rapporti e un inasprimento della coercizione da parte della classe che domina sulla classe dominata. Insomma, questa è la chiave di lettura, come sanno le ascoltatrici e gli ascoltatori, che cerchiamo sempre di offrire, no, alla discussione, perché ci sembra importante partire da questo per cercare di entrare nel dettaglio di ogni singola mossa. Questa del decreto sicurezza e immigrazione, dicevo prima, è stata anticipata rispetto a tutto il resto, perché al di là di una questione propagandistica probabilmente che avrà l'obiettivo di essere monetizzata per le prossime elezioni europee, ma queste sono cose che non ci riguardano, per cui evitiamo di discuterne completamente, se sono d'accordo i compagni e le compagne. Direi che la questione è importante perché effettivamente pone un tassello molto, molto significativo del livello di coercizione e di dispotismo che anche questo governo, che secondo alcuni non è così dispotico come altri, abbiamo parlato di Bolsonaro nelle passate puntate, invece sta ottenendo, perché ne abbiamo già discusso alcune settimane fa, prima di alcune modifiche che ci sono state recentemente, cioè prima dell'approvazione al Senato, con Peppe Di Marco, oltre alle norme contenute più conosciute, quello che effettivamente è sfuggito, ma che risalta, dovrebbe risaltare agli occhi dei compagni, è la riorganizzazione del Ministero degli Interni, quindi diciamo un rafforzamento e un cambiamento abbastanza strutturale e significativo da questo punto di vista dell'equilibrio del potere esecutivo e il potere legislativo, se vi ricordate, così ci offriva la chiave di lettura Peppe Di Marco. Allora noi qui sfruttiamo, beh, insomma, prima di iniziare secondo me è importante parlare della manifestazione di ieri.
Sì, a parte ieri un qualcosa venuto molto grande, nel senso, al di là pure delle aspettative, ma non è un rito da dire se al di fuori non ce l'aspettavamo e così, però io personalmente me l'aspettavo, però poi non mi aspettavo che Piazza San Giovanni si riempisse, sembrava che c'era il concertone, era pienissimo, inutile che fate così, perché era pienissimo in ogni lato, in ogni situazione, in cui quando la manifestazione chiudeva sul palco ancora c'era gente che arrivava in piazza. Oh, fa come ti pare, io non so se erano 50.000, 100.000, quello che erano migliaia e migliaia di persone, e c'era una grossa fetta molto giovanile, non era solamente le manifestazioni del PD con i centri anziani che vengono reclutati, portati e fanno vedere che c'è la gente.
Con tutto il rispetto per i centri anziani.
Sì, rispettiamo, noi qua qui è un centro anziani qui dentro.
Beh, no, questo è un centro misto. Beh.
Anche perché sti giovanotti che stanno governando sono giovanotti. Sono tre anziani. Non mi sembra che stanno a far buona, capito? Cioè, lasciamo perdere. Però c'era questo spirito. Il combattivo era molto presente su sta cosa. È stata una grande manifestazione. Ci vuol dire che questo paese reagisce dentro certe cose, perché poi non è solo quella, è successo a Trieste, è successo a Napoli, è successo ovunque quando si mobilitano contro il razzismo, l'esclusione dei poveri, contro la guerra dei poveri che stanno facendo, si è mobilitata per Riace e via dicendo. Oltre a questa cosa dobbiamo ricordare che c'è stata una perdita, un morto, un etiope di 55 anni che è abitante di un'occupazione alla Rustica, via Collatina, abitante a questa occupazione lì in prima fila, che come tutte le manifestazioni sempre presenti contro il razzismo, contro l'esclusione, per diritto all'abitare, purtroppo ha avuto un infarto, anche se è stato soccorso immediatamente da medici che erano presenti alla manifestazione e poi dall'ambulanza, purtroppo noi dobbiamo registrare, non gliel'ha fatta, è morto, 55 anni, insomma un pochettino terodeno, perché pure morire a una manifestazione, un contro che muori combattendo, un conto che muori perché da magari accumuli rabbia che non riesci a sfogare e te vengono gli infarti. Perché noi dovremmo addebitare anche la rabbia che ti accumulano queste.
No, ma poi Ettore, sai che vita che avrà fatto quest'uomo, no? Che è partito dall'Etiopia, venuto qui in Italia 10-15 anni fa, sa le vicissitudini che avrà passato. E quindi
va ricordato su questa situazione qua, va precisato questo, non bisogna scordarsi di questa situazione. C'è stato questo evento che è avvenuto ieri, viene totalmente snobbato, ignorato dalle cose. C'è stato un altro episodio sempre legato all'anticipazione, quella applicava nel decreto Minniti Orlandi, hanno perquisito tutti i pullman, sono stati fermati, incolonnati e bloccati all'autostrada 30 pullman, non hanno fermato un pullman della manifestazione di 5 Stelle, dato che dice lo facciamo per motivi di sicurezza. I 5 Stelle hanno fatto una manifestazione, un pullman è stato fermato
a lei a Pontida ha fatto la manifestazione, non c'è stato un pullman fermato, neanche a Torino, che hanno pompato una manifestazione grande, sognano sempre i famosi 40.000. In contemporanea che c'era la manifestazione hanno censurato, c'erano 4-5 striscioni intorno alla piazza aperti dai notav, belli visibili perché l'hanno messo sulle torri del castello i notav, che hanno già detto già, ci vediamo il 2, l'8 di dicembre faranno la loro manifestazione. Insomma, ormai abbiamo questo orientamento veramente pericoloso. Siamo in una fase in cui dobbiamo spingere molto di più, perché mo entriamo nel dettaglio. Questo decreto cosa comporta? Vuole stroncare al nascere, perché quello che mi fa più impressione, poi a Fabio gli diciamo da spiegarcelo come giurista ancora meglio cosa comporta, di elevare al reato penale il blocco stradale. Boh, il blocco stradale, un gruppo di famiglie che vuole esercitare un diritto per una scuola, blocca la strada e rischiano 6 anni di galera. Gli studenti che vogliono far sentire le loro rivendicazioni, i loro diritti, bloccano la strada. E che succede questo? Che non ci mandano più ai figli a manifestare, perché c'è il rischio di essere finire in galera per 6 anni. Insomma, senza considerare che ormai le lotte più d'avanguardia, che sono quelle che fanno quelli della logistica, le loro caratteristiche, proprio perché sono lotte che poi ottengono anche risultati, sono fatte di blocchi. Non blocca le merci, perché loro se non bloccano le merci che sciopero potrebbero fare? Eppure ecco, questo è il livello che si sta rischiando. Poi ci sono tantissime altre situazioni e noi non dobbiamo pensare che queste cascano per caso, perché poi dopo, quando vengono applicati, come è successo con DASPO, era una cosa di stadio, adesso il DASPO ce lo danno a Mimmo Lucano, perché non può andare al paese suo, perché esercitava un diritto d'accoglienza e di integrazione di questi proletari che girano per il mondo per cercare punti di vista migliori. Sta avvenendo pure più strutturato, più organizzato, sempre colonizzati dagli Stati Uniti, il Guatemala, il Nicaragua, il Salvador, Honduras. E alla fine hanno detto: oh, non ci avevamo più qua, dobbiamo sopravvivere. Si sono messi in marcia e vogliono entrare. Gli Stati Uniti stanno mettendo l'esercito, ha utilizzato l'esercito per occuparli sti paesi, e mo vuole mettere l'esercito per non far entrare questi paesi, che dice: oh, siete venuti a mangiare a casa mia per anni, vi siete portati via tutto, ma vengo io. E sta avvenendo, questo è il mondo che si sta muovendo, e queste misure, capito? Non è che sono solo misure di questo orientamento politico giallo-verde, sono misure di classe, una tendenza generale. Noi qua su sta cosa dovremmo trovare forme di reazione proporzionale all'offesa, legittima difesa. Difendiamoci pure noi, se tu mi aggredisci col bazooka almeno fammi adoperare il bastone, insomma, ecco. Adesso la parola a Giacomo.
Allora sì, no, è tutto condivisibile quello che diceva Ettore. Siccome ne abbiamo già parlato, per non magari ribadire dei concetti che sono importanti, per carità, però magari se vogliamo fare qualche passo in avanti, io la prima cosa che vorrei chiedere a Fabio Marcelli è: nel passaggio, diciamo, dalla prima bozza a quella a poi approvata in Senato, che cosa è cambiato? Ti chiedo questo perché molti, diciamo, ferma restante la posizione della Lega, che è abbastanza chiara su questo discorso di immigrazione e sicurezza, molti dei 5 Stelle hanno fatto un po' i pesci in barile dicendo: sì, vabbè, mo abbiamo fatto passare questa prima bozza del decreto di immigrazione, tanto poi in Parlamento la cambiamo. Allora, siamo
di fiducia, non si cambia.
Appunto, ma questo era scontato, però siccome loro cercano sempre di annacquare tutto quello che succede, a me, da quello che ho letto, sembra che non è cambiato niente, anzi poi magari discutiamo di alcune cose che ho letto che sono state inserite, o almeno nella prima bozza non me ne ero accorto. Intanto sentiamo il parere di Fabio, che mi sembra significativo da questo punto di vista, visto che lui il giurista lo fa di lavoro.
Sì, beh,
puoi avvicinarti al microfono, Fabio, gentilmente. Ah, okay, grazie.
Va bene.
Perfetto.
Allora, no, le modifiche sono peggiorative, sono modifiche introdotte dalla stessa maggioranza nella quale l'impronta di Salvini è assolutamente prevalente, insomma, è inutile nascondersi questo fatto. Attraverso l'adozione di questa misura Salvini ha riaffermato la sua completa egemonia su questo governo, cosa che poi si è detto per inciso, lo vediamo anche su altri aspetti, dalla TAV alla TAP, alla legge Pillon cosiddetta di riforma del diritto di famiglia, eccetera. Comunque,
che anche ieri mattina c'è stata una grande manifestazione molto importante,
il 23 novembre
e il 24 novembre.
Beh,
quella del 24 è nazionale,
delle donne contro questa legge Pillon, che praticamente mette, diciamo, che costituisce un enorme passo indietro rispetto alla riforma del diritto di famiglia che è approvata nel 1975, quindi un salto indietro di almeno 45 anni quasi, insomma, no? Però comunque non è questo il tema dell'incontro di oggi. Venendo alle modifiche peggiorative del decreto, esse riguardano il tema dei rifugiati, nel senso che viene introdotta una lista dei paesi cosiddetti sicuri, per cui i rifugiati che provengono da questi paesi non hanno, i richiedenti asilo che provengono da questi paesi non hanno diritto all'asilo politico, e addirittura all'interno dei paesi non sicuri viene introdotto un ulteriore concetto restrittivo, che è quello delle aree sicure. Cioè un paese può essere un paese in preda alla guerra civile, alla distruzione, alla devastazione ambientale e altri fenomeni di questo genere, però se c'è un'area, se si dimostra che il rifugiato, il richiedente asilo, scusate, viene da un'area sicura, allora non è anche in quel caso. Quindi un ulteriore peggioramento. Finora questa era una possibilità prevista dalla norma europea, della quale finora il governo italiano non si era voluto avvalere.
Ti interrompo subito, Fabio, secondo te questo quanto è relazionato con la questione nigeriana, nel senso nord-sud, no? In cui...
Sì, beh, nigeriana, magari anche di altre situazioni, anche... nel senso che poi conferisce una discrezionalità questa assoluta.
Completa. Certo.
Perché poi è difficile provare che il rifugiato venga dall'area
dove era residente, da dove proviene,
ovviamente sicura. Insomma, sono ulteriori restrizioni che vanno fortemente contro l'articolo 10 della Costituzione, che è molto chiaro, invece è molto, è una formulazione diciamo cristallina, per cui lo straniero al quale è impedito nel suo paese l'esercizio delle libertà democratiche consentite dalla Costituzione repubblicana ha diritto all'asilo in Italia. Questo tipo di impostazione, che va anche oltre la Convenzione di Genova del 1951 e il protocollo di modifica del 1967, viene completamente, appunto, annullata dalla logica di questo decreto sulla questione dei rifugiati, poi una delle questioni delle quali tratta questo decreto. Quindi queste sono, diciamo, le modifiche peggiorative che sono state introdotte ulteriormente. Le altre elementi più o meno li conosciamo, sono l'abolizione della protezione umanitaria, la revoca dello stato di rifugiato a coloro che sono condannati in primo grado. Quindi anche qui c'è una lesione del principio garantista, no? Che dice che anche qui la Costituzione è chiara nell'articolo 27, dice che l'imputato è ritenuto innocente, presunzione di non colpevolezza fino alla condanna finale. Qui c'è una deroga che si applica a questa categoria, ma che potenzialmente si applicherà a tutti, compresi i cittadini italiani. Quindi vedete,
l'hanno copiato dal regolamento 5 Stelle quello.
Non lo so, questo non sono un esperto di
regolamento. La prima condanna devi essere
scusa. Hai ragione, hai ragione. Infatti, c'è stata la questione della raggina, di cui si parla anche in questi giorni.
In tutti i modi, adesso abbiamo la certificazione del tribunale che la raggi in questi due anni non ha fatto un cazzo.
cominciamo, che comincia da stamattina a fare qualcosa, insomma.
È positivo ovviamente per i cittadini romani, come le è stato chiesto, con una piazza molto folta che si è riunita sotto le sue finestre qualche tempo fa, sì.
E, no, volevo aggiungere che mi sembra aver letto che è sufficiente anche una denuncia, quindi nemmeno il processo, una denuncia per, affinché non venga rinnovato il permesso di soggiorno.
Ma questo no, non mi pare che ci sia questo elemento. Qui si parla di condanna di primo grado, insomma, poi l'estensione del trattenimento dei richiedenti asilo dentro gli hotspot. Comunque diciamo che l'impostazione, adesso al di là dei dettagli che ancora vanno verificati, perché ricordiamo che questo decreto ancora non è definitivo, deve passare ancora al vaglio della Camera, quindi ci sta.
È passata al Senato con la fiducia, alla Camera non si possono fare modifiche. E essendo decreto, diciamo che è già attuativo, insomma, già lo possono applicare. Sì, e dove sì. Possono lo stanno già applicando. Un'altra cosa che viene detto, il significato di questa cosa. Noi veniamo da sta devastazione del maltempo che c'è stata, no? E cosa fa Salvini? Mette 500 milioni, un miliardo per la polizia, per le forze di... E segna l'80% alla polizia e il 10% ai vigili del fuoco. Sì. Sai, dovrebbe essere rovesciato l'intervento.
Ma la logica, io voglio citare qui un passaggio della mia organizzazione, che come sapete è l'Associazione dei Giuristi Democratici. Un comunicato del 25 settembre, quindi precedente a queste ultime modifiche peggiorative a queste vicende, che dice: giudizio sintetico su questo decreto, che si tratta di un coacervo di norme a volte slegate fra loro, prive all'evidenza dei caratteri della necessità e urgenza e della omogeneità del loro contenuto, quindi senza i requisiti di legittimità nell'esercizio del potere legislativo da parte del potere esecutivo, ma tutte caratterizzate, e qui veniamo al giudizio di merito, dalla volontà di mostrare il volto duro, il pugno di ferro dello Stato nei confronti del diverso, dello straniero, dell'antagonista, in un'assurda difesa di un cittadino italiano chiuso nel suo individualismo, a protezione unicamente del suo particolare ed insensibile al grido di dolore che proviene da chi cerca di sfuggire a guerre, repressioni o dalla fame. Quindi diciamo la filosofia di questo decreto è questa, è la stessa filosofia che caratterizza altri provvedimenti di questo governo, come quello sulla legittima difesa, parlava prima Ettore di legittima difesa in un'ottica diversa, eccetera. E un altro giudizio che mi piace qui riferirvi è quello del direttore del Consiglio dei Rifugiati, Mario Morcone, che prima di assurgere a questa carica è stato capo di gabinetto del Ministro dell'Interno, e dice: è un decreto che non raggiungerà in nessun modo l'obiettivo che il legislatore si è posto, cioè più sicurezza nel nostro paese. In effetti secondo me andrebbe definito decreto insicurezza, non decreto sicurezza. Infatti per Morcone l'abolizione della protezione umanitaria creerà migliaia di irregolari che non potranno essere rimpatriati, e inoltre lo smantellamento dello SPRAR determinerà nuove forme di marginalità, derive di esclusione sociale che inevitabilmente renderanno più fragili le persone che arriveranno in Italia, enfatizzando il rischio di conflitti. Cioè alla fine il risultato paradossale, ma non tanto, perché secondo me è abbastanza voluto questa conseguenza.
Nella mentalità leghista va bene, perché tutto terreno di propaganda per poter andare avanti a raccogliere consensi per il futuro.
Esattamente.
Perché tu diffondi sempre più paura, sempre più vedi che, come diciamo noi, e la gente ci casca a bocca. Ormai si crede che se Salvini domani mattina esce, e questo è capace di farlo pure, comincia a dire: guarda che l'asini volano, non c'hanno le ali, e tutti quanti credono che l'asini volano, sì. E chi non vola è perché è un fannullone che non vuole fare niente. Cioè, fra poco ci diranno questo, anzi ce lo stanno già a dire, e la gente ci casca su sto terreno.
Rispetto a questa cosa volevo aggiungere che qualche giorno fa il vice sindaco di Riace, che mi pare si chiami Gervasi, ha scritto una lettera al Viminale, lui dice, con l'intento di sollecitare i vari ministeri a sbloccare la situazione di Riace, in cui sostanzialmente raccontava che a causa del blocco dei fondi e dei servizi in questo comune si è creata una situazione di tensione, perché giustamente tutti i rifugiati che stavano là, tutti i migranti che stavano là, si sono trovati improvvisamente in una situazione destabilizzata, che per carità non è che prima stavano tanto meglio, sicuramente stavano meglio di moltissimi altri comuni, comunque già prima stavano messi abbastanza male, adesso ancora peggio di prima, e quindi giustamente ci sta un'esasperazione che rivendica una stabilità, rispetto, dignità, e quindi questo vice sindaco sollecitava all'intervento, allo sblocco della situazione per evitare che si creino situazioni realmente violente, situazioni in cui veramente si può ci possono essere cose spiacevoli. E quindi questo proprio a dire, no? Prima quel comune, nella sua precarietà, nei suoi limiti, comunque offriva una certa tranquillità. Come è intervenuto il ministero con questi blocchi, che poi sono è la prefazione a quello che sarà il decreto sicurezza, si è destabilizzato tutto e cominciano a esserci i primi problemi di insofferenza. Detto questo, resta dalla voce di questa radio il fatto che chiaramente il modello Riace, fra tanti modelli, è sicuramente qualcosa di leggermente meglio rispetto a quello che c'è nel resto d'Italia, però comunque resta un problema, perché la gestione che si ha in Italia dei migranti è chiaramente una cosa oscena, in cui sostanzialmente trattiamo queste persone come se fossero dei pacchi che devono essere sistemati, a cui dobbiamo gestire noi la loro vita, ignorando completamente la loro volontà, i loro sogni, le loro necessità. Quindi siamo noi che gli imponiamo quali necessità devono avere, come devono essere soddisfatte, in che luogo, in che tempi. Quindi non è che sto dicendo che quello che è successo a Riace è un esempio perfetto, però insomma, così per sottolineare il fatto che come è intervenuto il ministero ha creato dei casini, che probabilmente, infatti già dei giornali hanno ripreso questa lettera dicendo a Riace Mimmo Lucano ci rappresentava una situazione idilliaca, invece no, ci sono i problemi, ci sono le violenze, i cittadini hanno paura a uscire, insomma subito hanno colto l'occasione per... E poi concludo, volevo dire un'altra cosa, prima mi avete fatto venire in mente che questo decreto di sicurezza ha inserito 3.500 militari in più per le città, sempre con la scusa della sicurezza, e cosa ancora più allucinante, hanno dato ai pizzardoni il taser, le cui conseguenze negative sono già state riscontrate e documentate negli Stati Uniti, ma anche in Italia. E tra parentesi, il taser è stato inserito in alcuni comuni, in 11 comuni italiani, come sperimentazione, mi sembra che fosse per 6 mesi. Fatto sta che questo periodo di sperimentazione ancora non si è concluso e questi già hanno deciso che va bene, che si può utilizzare, quando ci sono anche delle persone che sono morte a causa del taser. E ancora ai pizzardoni è stata concessa anche la possibilità di accedere ai dati della polizia, quindi se un poliziotto municipale ti ferma per una multa, perché che ne so, sei passato col rosso, e gli gira male, volendo può accedere ai dati della polizia, vedere se tu hai avuto altre problematiche e quindi intervenire di conseguenza.
Allora, io invece per una volta non sono d'accordo con Fabio Marcelli. Non capita spesso, ma questa volta sì. Secondo me è un decreto sicurezza, non è un decreto insicurezza, ma è un decreto sicurezza per il capitale. Se tu ci pensi, poi alla fine quello
non è un'ottica del cittadino.
Ma ovviamente, ovviamente capovolgo.
Visto che non sono un capitalista, purtroppo.
Ovviamente gioco dialetticamente, ovviamente. Spiego perché è un decreto sicurezza per il capitale. Perché rafforza le forze, cosiddette forze dell'ordine, no? Abbiamo visto, l'ha detto Giulia 2 secondi fa, e quindi evidentemente protegge meglio il potere costituito. Secondo, rende più fragili i lavoratori, perché questi che vengono, neri, bianchi, gialli o rossi, che arrivano, tornano, partono, sono lavoratori, comunque tu li vuoi chiamare, economicamente e socialmente vengono a lavorare qua, nonostante quello che si racconta anche nelle televisioni, ma queste sono cose che già sappiamo. Dunque, più questi lavoratori sono fragili, più questi lavoratori sono tanti, più non hanno nessun tipo di protezione, perché ovviamente non l'abbiamo detto, ma sottolineiamo, e facciamo sempre bene a farlo, che tutti quelli che non hanno i documenti non possono avere contratti di lavoro regolari, e quindi evidentemente sono necessariamente devono lavorare, e quando lavorano a condizioni di estremo precariato. esempi dei braccianti della Calabria che sono morti quest'estate sono emblematici da questo punto di vista. Crea l'odio sociale, perché evidentemente questo decreto crea odio sociale, nel senso che la guerra tra popoli è bella che fomentata. Lo SPRAR, che era un sistema molto imperfetto, estremamente imperfetto, viene ulteriormente indebolito e quindi c'è ancora più precarietà per i lavoratori. Tutto questo lo sto dicendo per dimostrare che è un decreto sicurezza per il capitale, per la classe che domina. Sul discorso dell'umanitario, no, di cui si parla tanto in televisione, noi l'abbiamo già detto diversi mesi fa, ma anche in questo caso preferisco ribadirlo. I permessi di natura umanitaria vengono dati in Italia e in un altro paese, se non mi ricordo male, uno dell'ex blocco sovietico. Solo a loro. Perché non vengono dati quegli altri? Cioè, se noi eliminassimo i rifugiati per ragioni umanitarie dal totale dei rifugi e degli asili politici che vengono dati in Italia, rimarrebbe una percentuale estremamente bassa. Quindi la retorica che dice questo è un istituto unicamente di italiano o sloveno, se non ricordo male, è una profonda cazzata, perché se tu fai la somma di quelli dei rifugi politici, asilo politico più per ragioni umanitarie, raggiungi una percentuale assolutamente in linea con il resto d'Europa. Se tu togli quelli per ragioni umanitarie, noi diamo pochissimi asili per ragioni politiche, e questo è un altro elemento che bisogna tenere bene in testa, perché non è che appunto noi diamo più asili rispetto agli altri, siamo assolutamente in linea, se non di meno diversi rispetto ad altri paesi. Poi abbiamo detto questo, quindi riduciamo le condizioni di tutta la classe dei lavoratori, perché è ovvio che quando tu una parte della classe dei lavoratori la metti vicino allo zero, tutti gli altri peggiorano le proprie condizioni, quindi assicuri i profitti del capitale, un decreto di sicurezza dei profitti del capitale. E poi si colpiscono anche altre fasce, questo poi io sono riuscito a stamparlo il decreto, volevo discutere con voi di quello che ho letto prima relativamente alle domande manifestamente infondate. Perché c'è un passaggio che io magari con l'aiuto di Fabio volevo un po' capire, perché io da ignorante in materia giuridica voglio saperne di più. Perché c'è un punto che dice, allora leggo quello che c'è scritto: la domanda è considerata manifestamente infondata quando ricorra una delle seguenti ipotesi, tra cui, tra le altre, il richiedente è entrato illegalmente nel territorio nazionale o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e senza giustificato motivo non ha presentato la domanda tempestivamente rispetto alle circostanze del suo ingresso. Ora, la domanda che faccio io: ma uno che arriva col barcone vuol dire che è entrato legalmente o illegalmente? Questo lo dico per ignoranza, perché uno che arriva senza documenti, perché è normale che i migranti o li perdono o li buttano i documenti mentre stanno arrivando qua, quindi in teoria non è che arrivano legalmente con l'aereo.
Uno che fugge dal proprio paese, che fa la domanda prima.
Esattamente, cioè questo che cosa significa? Significa che tutti quelli che sono entrati per qualsiasi ragione nel paese, senza, essendo clandestini per una ora, che penso che capiti più o meno a tutti quelli prima che facciano domanda almeno di protezione internazionale, non possono più chiedere... Cioè, questo è un passaggio che mi è oscuro, però probabilmente tu me lo sai svolgere,
sì,
un po'.
No, te lo so svolgere perché l'oscurità è voluta, ovviamente. Ah, okay. La formulazione è molto ambigua, dice chi è entrato illegalmente però deve fare domanda, insomma in realtà è un'ulteriore dimostrazione.
Chi non è riuscito a rinnovare.
Insomma,
per ragioni personali lo conosco bene, succede a tutti.
In realtà il risultato è quello di conferire un'enorme discrezionalità.
Aggiungo, sì. Sul rinnovo. Voi sapete, l'abbiamo già visto l'altra volta, avendo aumentato pure le tariffe del rinnovo del permesso di soggiorno, se uno non c'è soldi per pagare il permesso di soggiorno è normale che per qualche giorno, settimana, deve aspettare che gli pagano il salario, non riesce a fare domanda, praticamente non può più chiedere, non può più ottenerlo sostanzialmente.
No, soprattutto ti cancellano dall'anagrafe. Cioè una cosa come se tu non esistessi più,
cioè creano un esercito di fantasmi praticamente in questa maniera.
Sì, ma i dettagli, no, sono questi che voi illustravate e la logica che li ispira è chiara, è quella appunto, come si diceva, di mettere in condizioni di irregolarità, di clandestinità, se proprio vogliamo usare questo termine, sì, grosse fette della popolazione migrante, insomma, con una logica che poi ricordare, non è che non siamo d'accordo, siamo d'accordo.
D'accordissimo, io capovolgevo ovviamente.
Assolutamente. Siamo d'accordo. Ma appunto volevo richiamare poi l'attenzione su un ulteriore aspetto che è stato accennato, che è questo dell'attacco al sistema degli SPRAR. Ora, ci sono due, semplificate, poi la perfezione non è di questa terra, nessuno è perfetto, però dobbiamo prendere atto del fatto che ci sono due modelli alternativi sulla gestione dei migranti richiedenti asilo. Il primo è quello degli SPRAR, quindi diciamo RIACE come massimo esponente, ma ci sono anche altri esempi di sia in Calabria che altrove di questo tipo, cioè piccoli comuni che riescono più o meno, insomma, che poi appunto non è che possiamo pretendere che facciano i miracoli questi senza soldi, eccetera. Però era riuscito Mimmo Lucano a integrare molti migranti, molti richiedenti asilo nella realtà sociale ed economica, vorrei aggiungere, di Riace, quindi quello è un risultato, ovviamente ci saranno stati dei limiti senza dubbio, però al quale guardare con attenzione. Infatti hanno guardato con attenzione sia prima Minniti che adesso Salvini, con il risultato appunto che abbiamo potuto constatare con l'intervento del tutto diciamo così ingiustificato della magistratura. Addirittura prima con richieste della procura talmente esagerate che lo stesso giudice è stato costretto a ridimensionare, però poi alla fine l'effetto è stato quello di mettere fuori gioco, almeno inizialmente, poi speriamo che ci rientri, ci sarà già rientrato Lucano con una repressione di tipo penale che si è articolata nelle fasi che conosciamo, quindi l'attacco è frontale a quel tipo di modello SPRAR, no? Che ci ha avuto appunto come esempio più riuscito quello di Riace. Viceversa, quello che viene promosso è il modello concentrazionario, direi, dell'enorme lager, perché non ci sono altri termini per definirlo, nel quale vengono messi in condizioni bestiali centinaia se non migliaia di migranti che a quel punto diventano appunto e questo è il modello che viene promosso da questo decreto, no? Dei grossi, con gli hotspot che verranno creati, no? Qui c'è un altro passaggio interessante della dichiarazione che ha fatto Morcone, che prima vi ho citato in parte. Dice che questa richiesta degli hotspot era una richiesta che veniva da parte dell'Unione Europea e non l'abbiamo mai voluto fare, dice Morcone, forse non per merito di Minniti, per merito di qualche funzionario un po' più, diciamo così, intelligente dei ministri che si sono succeduti agli interni. C'è stato un rifiuto di questa linea degli hotspot, no? Peraltro un altro elemento molto inquietante di questo decreto, sono molti gli elementi inquietanti di questo decreto, è quello dell'ulteriore allungamento del periodo di detenzione che può arrivare fino a 210 giorni, quindi 7 mesi di permanenza negli hotspot per i mesi. C'è un attacco frontale al modello dello SPRAR, la promozione di questo modello che potremmo definire modello hotspot trattino concentrazionario.
E quindi, concentrazione non è un termine utilizzato. Concentrazione non è un termine utilizzato a caso.
Li chiama campi di qualche anno fa. A caso, si parla anche di concentramento, no? I famosi campi di concentramento di cui appunto triste memoria, eccetera. Speriamo che non arriveremo anche ai campi di sterminio, insomma, di questo passo. Più o meno la direzione è quella. Comunque, diciamo così, come diceva prima la compagna, c'è questa, diciamo così, infantilizzazione del migrante di chiedente asilo che è ridotto a una specie di ma neanche i bambini, perché insomma hanno i loro diritti anche i bambini secondo la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, eccetera. Privi di diritti, privi di autonomia decisionale, privi di progetto personale o collettivo di qualsiasi genere, messi lì in attesa non si sa bene di che cosa, perché poi un'altra grossa ipocrisia che è sottesa a questo decreto è questa delle espulsioni. Già Berlusconi a suo tempo aveva promesso che sarebbero stati rimpatriati migliaia in realtà è una cosa che non si può fare perché non ci sono i soldi. Non ci sono in quasi nessun caso degli accordi efficaci con i paesi di provenienza e quindi si delinea una situazione di permanenza a tempo indeterminato di questa condizione di reclusione e questa condizione di illegalità che è una minaccia alla sicurezza, forse non alla sicurezza del capitale, che
sentiamo la telefonata,
ma sicuramente alla sicurezza dei cittadini.
Pronto?
Migranti, ovviamente.
Pronto, buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
Buongiorno.
Due minuti soltanto vi rubo, solo un paio di considerazioni. Una vi sembrerà pure un po' provocatoria, ma è sempre positivo che qualcuno provoca, perché così la discussione prende
anima,
prende fuoco, mettiamola così. Condivido, insomma, intanto al 100% le valutazioni sul decreto sicurezza che dava, che dà, dando il vostro ospite, insomma, che peraltro ho conosciuto pure in passata trasmissione che abbiamo fatto, a cui partecipavo anch'io, così come, insomma, credo sicuramente ingiusta la detenzione e la persecuzione vera e propria che sta, che ha subito il sindaco di Riace. Quindi da questo punto di vista umano e politico, massima solidarietà per un uomo, diciamo così, che si è posto determinati problemi, ha cercato di risolverli nel senso dell'accoglienza compassionevoli, direi, no? Che è sempre migliore della concentrazionarietà, di cui parlava giustamente appunto il vostro ospite Fabio, mi sembra che si chiama. E questo però secondo me non può diventare, non può far diventare Riace il nuovo stato guida, insomma, come dire, il modello del sole dell'avvenire, e né tantomeno può far diventare un sindaco, comunque un sindaco, comunque un ganglo del rapporto dialettico tra Stato centrale e autonomia locale, comunque dentro la questione del finanziamento, comunque dentro una forma istituzionale di espressione della cosiddetta società. E non può farlo diventare il leader massimo fino al punto da farlo diventare appunto il protagonista di una manifestazione, quella di ieri, che mi sembra stia cercando di dare origine, inizio ad un nuovo agglomerato politico frequentato, a mio modesto parere, ma frequentato da parecchia roba, insomma, no? Per esempio, concludo, finito. Questa mattina, purtroppo tutte le settimane, esce un settimanale che si chiama Left in inglese significa sinistra, già lo sapete, però è meglio specificarlo. Sulla copertina di questo giornale, di questo settimanale, non è un giornale della sinistra rivoluzionaria, ammesso che esista ancora, no? È un giornale della sinistra del PD, sinistra cosiddetta diffusa, che non so bene quello che vuol dire. Sulla copertina, non un articolo detto, sulla copertina viene riportato simbolo e nome dell'agglomerato politico, indivisibili si chiama questo agglomerato politico, quando a mio parere, insomma, da certa roba bisognerebbe dividere ancora prima di parlare, insomma, no? La certa roba sarebbero quelli che oggi si preoccupano del fatto che hanno fermato i pullman, che noi siamo abituati al fatto che fermano i pullman, siamo abituati ben a peggio, no? Però quando fermano i pullman di questa manifestazione qui, esce fuori addirittura Paolo Orfini, esce fuori Sinistra Italiana, esce fuori LeU, gli stessi che sono gli speratori del decreto sicurezza concentrazionario. C'è qualcosa che non torna, no? Mi sembra a me. Grazie, ciao, a presto.
Grazie a te.
Bene, ciao. La provocazione è stata accolta fino a un certo punto, perché poi questa centralità, insomma, su Lucano, io non ce l'ho letta la manifestazione, per dire la verità. Vista la manifestazione, l'andazzo così. E che poi ci stanno questi bonzi che cercano di salvarsi, ormai cadaveri in putrefazione, no? Che hanno gli ultimi spammi, ci provano. Non so fino a che punto diventano credibili, proprio perché mano a mano ci provano, diventano sempre meno credibili. E non lo so. Però ieri il clima alla manifestazione, io gli ho dato una lettura un po' diverse, giusto, dato che lui ha detto la lancio come provocazione. Nessuno vuole elevare a leader il modello lucano come modello,
no, ricordiamo,
dell'avvenire.
Siamo chiari, però da questa radio no confini, no istituzioni, questo è il presupposto.
Sto
iniziale.
Parametro, dentro sto parametro di veramente devastazione, di immoralità, non lo so come definirlo, a Riace si era creato un qualcosa di diverso,
sì.
E se stava estendendo pure ad altri comuni, perché c'è quel comune abruzzese che ha assunto la stessa storia più o meno vicino a quello di Lucano, che è di destra e che è incazzato su questo decreto sicurezza perché lo mette in difficoltà. È un comune di 50.000 abitanti, non so, non mi ricordo come si chiama, però so che questo si sta dando da fare a Dio. Oh, ma che è stato a fare? Altri comuni hanno già deliberato di non voler attuare il decreto sicurezza perché le metterebbe in difficoltà alla gestione della normalità, diciamo, la loro magari, però vorrebbero così, e voglio dire, tutta sta cosa non c'è. Poi se c'è questa cattiveria che qualcuno pensa di sfruttare queste situazioni perché poi se rifà un'immagine o un ruolo politico, penso che hanno sbagliato, perché sicuramente su sto terreno non ci vincono, sì, nessuna elezione. No,
se mi consentite una risposta a questa provocazione dell'ascoltatore, poi purtroppo mi devo abbandonare per altri impegni. Innanzitutto non voglio entrare in dibattiti ideologici sullo Stato, le istituzioni, i confini, eccetera, perché dovremmo fare forse un seminario di teoria politica a parte, non è questo il momento nel caso, ma c'è un fatto che già ricordavo adesso, cioè c'è una preoccupazione dei sindaci, appunto, perché i sindaci rispetto a un decreto del genere vedono chiaramente le conseguenze negative in termini di, tra virgolette, pace sociale che un decreto del genere può comportare, e quindi esprimono questa preoccupazione, che poi la preoccupazione di vedersi affidare nella logica che probabilmente sarà quella che ispira in questo momento il Ministero e il Ministro degli Interni, di doversi affidare un ruolo di meri repressori, cioè terminali dello Stato nel senso più becero del termine. Quindi questa preoccupazione è un fatto, appunto, da tenere in considerazione. Ma in stazione di ieri io non ho visto tutti questi squali all'opera in cerca di riciclaggio, cioè, ho visto una manifestazione grande manifestazione, gioiosa, con la partecipazione di molte migliaia di migranti, di giovani, quindi è stato un momento, diciamo così, bello e importante, che purtroppo la stampa oggi, compresi la stampa più vicina a questi temi, per esempio il Manifesto, tanto per non fare nomi, non attribuisce l'importanza dovuta. Quindi adesso non voglio riprendere adesso le invettive di Di Maio e di Battista contro i giornalisti a proposito della vicenda Raggi. Indubbiamente c'è un problema anche di stampa oggi qui in Italia, nel senso che poi si dà, come ricordava prima Ettore, spazio esagerato alla manifestazione di Torino dei SITAV, emagemonizzata a quanto pare da Forza Italia e Lega Nord, con
Casabound e col PD. Ha capito che bella ammucchiata?
PD, una bella ammucchiata, insomma, c'era un po' di gente, c'era, ma insomma sicuramente meno di quanta non ce ne fosse stata o non ce ne fosse ieri a Roma. Quindi c'è un problema di informazione più generale rispetto a questo problema. Secondo me non dobbiamo preoccuparci tanto delle manovre. Poi il ruolo di Mimmo, a parte Mimmo Lucano è una persona comunque da appoggiare, con la quale essere solidale, perché sta pagando un prezzo anche personale pesante per il tipo di scelte che ha fatto, per il tipo di esempio che è stato in grado di dare. Quindi non mi pare il caso,
come giurista, io te la faccio, dato che poi te ne vanno, te la butto qua, poi concludi. È mai possibile che un ministro dell'interni chiama una manifestazione di piazza a livello nazionale qui a Roma?
Ah, vabbè, questo
voglio dire, questo come ministro.
Ma questo è un ministro, diciamo così, originale. Bisogna conoscergli, se non altro, il pregio dell'originalità e anche della creatività. Dell'intelligenza ancora non lo sappiamo, aspettiamo qualche tempo.
Qualche segnale di vita da questa cosa.
Scusa, Chicco, no, volevo dire una cosa. A proposito, partendo dalla manifestazione di ieri. Beh, la manifestazione di ieri. Ciao Fabio. La manifestazione di ieri, secondo me, c'ha vari piani di lettura. Cioè c'è un piano di lettura di tipo quantitativo e di tipo qualitativo. Da un punto di vista quantitativo, adesso senza staffare, come diceva Ettore, esercitazioni sui numeri, insomma è stata una manifestazione grossa, importante, che ovviamente i giornali, sia la comunicazione audio-video che la comunicazione della carta stampata, ha glissato. Ma ha glissato secondo me perché c'è anche una sorta di timore, non c'era solo lo snobismo, c'era qualcosa che dava molto fastidio. Ma noi, come diceva Pino, siamo abituati a queste cose, non ci dobbiamo piangere addosso perché veniamo, diciamo, oscurati anche in determinate circostanze o perquisiti. Sono questioni che datano, diciamo, da tempo. Ci dobbiamo attrezzare anche per reagire, come veniva ricordato, a queste cose. Da un punto di vista quantitativo, quindi, la manifestazione è stata una manifestazione importante. Da un punto di vista, compagni, scusate, da un punto di vista qualitativo, lì l'indagine diventa un'indagine, insomma, che andrebbe indagata questa faccenda, perché secondo me ha mostrato un potenziale di lotta considerevole da una parte, però poi manifesta, questo ce lo dobbiamo dire, perlomeno il mio pensiero manifesta, ecco qui anche io faccio una piccola provocazione, manifesta la carenza di una identità politica collettiva, pur nel rispetto delle diversità, delle varie componenti che, diciamo, incluse dentro i movimenti. Questa mancanza di identità politica è, poi è quella che non ci consente di fare ulteriori passi in avanti da un punto di vista programmatico di lotta, e parlo di un'identità che abbia i caratteri proprio i caratteri rivoluzionari nella instaurazione di una linea programmatica, di una linea di lotta. C'era molta condivisione anche fraterna tra i compagni, tra le varie componenti di collettivi, associazioni. Io pure di cani morti non è che ne ho visti tanti nella piazza. C'era questo senso, diciamo, di fraternità, di rispetto anche. Io l'ho avvertita così, sentivo nell'aria questo rispetto reciproco, però questo non basta. Bisogna fare qualche passo in avanti nella costruzione di un'identità politica comune, più generale, che sia in grado poi di interferire, di penetrare su masse che oggi ci sono lontane. Faccio solo un esempio sulle masse lontane. Ci vengono propinate, e chiudo, ci vengono propinate in questi giorni a piè sospinto gli eventuali sondaggi elettorali che darebbero la Lega ad altissimi livelli, una leggera flessione dei 5 Stelle e così via. Non viene mai dato un dato, il dato dell'astensione. Voi vi ricordate che negli anni precedenti, nelle more, diciamo, tra una elezione all'altra, quando venivano fatti i sondaggi venivano date sempre le eventuali schede bianche, gli astensionisti eccetera. Oggi mi piacerebbe sapere cosa significa quel 30% della Lega e quel 25-26% dei 5 Stelle, a fronte di un fatto che secondo me c'è almeno il 50% degli elettori che non si esprimono. Quindi noi è vero che stiamo in presenza.
Ma questa cosa è già definita, se vota il 10%, quel 10% conta per tutti.
Sì, ma questo lo sappiamo. Ma Ettore, a me non mi serve di sapere questo, quello che fanno loro, perché lo sappiamo. Loro con tutti i mezzi ti vogliono imporre una sorta, e lo stiamo vedendo con queste misure che oggi stiamo esaminando, che sono misure che vanno sostanzialmente contro i migranti, i poveri e gli oppositori del sistema. Di questo, se vogliamo racchiudere in una formula quella che è queste, che sono queste misure cosiddette sicurezza, le possiamo chiudere pure in pochissime parole. A me non interessa quello che, a me interessa sapere quanta quantità di gente noi possiamo, attraverso una battaglia che unifichi almeno, diciamo, in parte su alcune idee le forze, possiamo, diciamo, contattare, possiamo persuadere che queste cose non vanno, portarle verso la nostra parte. Cioè, questo è un dato significativo. È vero che stiamo in presenza, Chico, di una sorta di situazione mortifera, dove la gente, diciamo, è disinteressata, disillusa, però il compito nostro dovrebbe essere anche questo, di guardare quella parte di società che si sta assentando dalle lotte, dalla politica, perché tra l'altro da una parte segnala un senso di insoddisfazione, un senso di frustrazione, ma anche un senso, diciamo, di ripulsa verso quello che sta avvenendo in Italia.
Ma guarda, mi hai chiamato in ballo su una discussione del genere, ma anche qui servirebbe uno spazio molto più ampio. Però faccio mie le tue parole, nel senso che condivido il discorso, ma secondo me il problema è che andiamo in una direzione abbastanza differente. Io almeno qui nella realtà romana e in molte realtà nazionali vedo un certo tentativo non di aggregare su dei temi, ma più che altro identificarsi su piccole battaglie. questo lo sappiamo e su questo dovremmo lavorare, ma io lo dico tante volte e penso pure voi condividiate, il problema è che manca il denominatore comune, che si chiama, guarda, lo diceva Engels sulla questione delle abitazioni, un libro molto vecchio, una delle cose più socialiste che si può fare, finisco subito, è una citazione, perdonami Ettore, è imparare cos'è il modo di produzione del capitale, cioè avere un denominatore comune in termini teorici, se no ognuno se ne va per parti sopra. Cominciamo da piccole cose, poi piano piano ci uniamo.
E no, tante cose dovremmo imparare ancora, anche il linguaggio di come comunicare alla gente. Noi, però, dato che abbiamo bloccato un intervento italo che ci dà una mano, che è uno che ha molto studiato su questa questione del decreto sulla sicurezza e Salvini, gli diciamo a lui di darci una valutazione, cosa ci vede di pericoloso, di grave a questo decreto, le conseguenze noi già in qualche modo già le stiamo subendo, se lui ci può aiutare a darci più elementi di riflessione su questo decreto. Sei pronto? Ci puoi dire qualcosa?
Sì, sì, ciao, buongiorno a voi tutti, compagni e compagni. Ma che cosa devo dire? Che questo decreto Salvini è un decreto infame che va ulteriormente a peggiorare già una serie di norme emergenzialistiche approvate in questi anni, non ultima il decreto Minniti Orlando del 2017. E i dati, quello che viene subito all'occhio è il fatto che di fatto c'è una ridefinizione ulteriore del nemico pubblico da far interiorizzare all'interno dell'opinione pubblica, e questo è quantificato su una serie di norme contenenti il decreto, ad esempio la stretta sui permessi umanitari dei migranti, il fatto di poter recludere i migranti all'interno dei CPR da tre mesi si passa ai sei mesi di reclusione, il fatto che si possa tenere migranti fermati senza permesso di soggiorno anche negli hotspot, e la cosa più inquietante, oltre agli hotspot viene conseguito anche il fatto di poterli tenere all'interno dei commissariati. Noi che seguiamo un po' la faccenda stessa di che cosa succede ai commissariati, è emblematico il caso
Cucchi.
Stefano Cucchi, ecco, ci dice quello che letteralmente è d'inquietante c'è in questo. In più c'è tutta un'altra serie di norme che vanno profondamente a toccare quella che è la libertà di movimento, l'agibilità sociale, del conflitto sociale in questo paese. Penso ad esempio il fatto ritenere reato penale il blocco stradale portandolo a 6 anni di reclusione, una pena superiore al sequestro di persona. Questo significa non dare nessuna agibilità politica all'auto-organizzazione sociale. Pensiamo ai lavoratori della logistica, che in questi anni credo che siano stati una delle poche lotte in avanti in questo paese, non una lotta di resistenza ma una lotta in avanti, perché rivendicavano più salario, migliori condizioni di vita, meno orario di lavoro. E una delle pratiche di lotta attuate dai lavoratori della logistica è stata proprio quella di fare dei blocchi e dei picchetti davanti le proprie aziende. Ecco, questo oggi verrà punito con una pena che va da un anno ai 6 anni di reclusione. In più, se si aggiunge che se il lavoratore è anche un lavoratore straniero, c'è di fatto l'immediata espulsione. E in più c'è tutta un giro di vite intorno alle occupazioni, anzi il decreto approvato in Senato ha peggiorato il decreto iniziale approvato nel Consiglio dei Ministri, perché si è passato da 4 anni a 5 anni e 4 mesi di reclusione per le occupazioni abitative e non. Quindi capiamo il nesso di fatto, ci troviamo in un governo profondamente penale, ecco, e credo che c'è questa ondata di populismo penale che ormai ha invaso il nostro paese da più di un ventennio, insomma, non è semplicemente oggi scopriamo qualcosa di nuovo con questo governo giallo-verde. È chiaro che il governo giallo-verde incarna al meglio quel populismo penale fatto interiorizzare all'interno della popolazione e fatta diventare dominante nel paese in questi anni, in cui tutto rientra dentro la logica della cosiddetta legalità, ma la legalità in questo paese non è altro che una dichiarazione di guerra verso i marginali, verso i soggetti più deboli della società. Pensiamo ad esempio che all'interno del pacchetto sicurezza di Salvini c'è l'arresto per i mendicanti, c'è la dotazione di dotare le polizie locali, inizialmente era solo ai comuni superiore ai 100.000 abitanti, adesso è stata allargata anche a tutti i comuni capoluogo di provincia e di regione anche inferiore ai 100.000 abitanti, dotare di pistola taser la polizia locale. Sappiamo bene che cos'è la pistola taser, è un'arma che l'ONU ha definito come arma di tortura, che in America ha prodotto più di 3.000 morti, e oggi questo viene dotato alle polizie locali, e sappiamo bene che ultimamente le polizie locali sono state formate solo ed esclusivamente su un aspetto repressivo, soprattutto verso i soggetti più deboli, pensiamo ai senza tetto, pensiamo a tutte le persone che vivono ai margini della società. Quindi non c'è nulla di nuovo, però c'è qualcosa ancora di ulteriormente pericoloso. E allora io penso che su questo si deve aprire una profonda riflessione. In questo paese non si può più semplicemente prendere atto o denunciare di quello che sta succedendo e di quello che succede sull'ambito di un emergenzialismo infinito che attraversa questo paese ormai da più di 40 anni. Noi dobbiamo letteralmente cominciare a pensare come si mette in campo un movimento largo, plurale, forte, un movimento antipenale, che mette in discussione tutta l'impalcatura di questo apparato penale, che è di fatto l'impalcatura che regge la fortezza oggi Europa, la fortezza di un sistema economico e sociale fondato sul neoliberismo e sull'esclusione sociale.
Che significato c'ha per te il fatto di aver elevato al reato penale un qualcosa che fino a qualche tempo fa era una cosa amministrativa, tipo il blocco stradale, no? Il blocco stradale che normalmente viene esercitato da chi sta aprendo una vertenza, i lavoratori che lottano per il diritto del contratto, per la difesa del posto di lavoro, della difesa, oppure studenti che scendono in piazza.
Sì, ma tutti
le famiglie che vogliono difendere una scuola. Arrivano dalla fine per farsi ascoltare, magari chiudono la strada, fanno queste diventano 6 anni di galera il rischio, quindi denunciato penalmente. E il senso, l'obiettivo, dove vogliono arrivare?
L'obiettivo è che è proprio quello del sorvegliare e punire, non dare nessuna agibilità politica alle lotte in questo paese, chiudere qualsiasi spazio di libertà di movimento. L'unico spazio che ti concedono è quello di scrivere casomai un post incazzato su Facebook. Questa è l'idea oggi di democrazia, di partecipazione che ha questo governo. Tu ti ribelli, io ti punisco in termini di sanzioni economiche, quindi colpendo amministrativamente, ti colpisco in termini di reato penale, e quindi tu non ti puoi muovere, ed è anche un qualcosa di preventivo, perché come dicevi tu giustamente, pensiamo agli studenti che hanno di fatto negli anni usato il blocco stradale come un'arma di lotta per la conquista di determinati diritti, per la difesa anche di determinate conquiste sociali, e oggi un genitore che si trova a fare i conti col figlio che fa il blocco stradale gli confida e dice: ma stai calmo, stai attento, perché sennò ti becchi 6 anni di carcere. Insomma, ecco dov'è la questione. Cioè, qua vogliono ormai ridurre le lotte, la partecipazione, il conflitto sociale solo a un problema di ordine pubblico. Questo è il dato inquietante. Qui c'è la costruzione letteralmente di una fortezza, di un regime autoritario, di una democrazia autoritaria che chiude qualsiasi spazio di partecipazione, per far sì che tutto deve rientrare nei canoni da loro diretti. E purtroppo la cosa inquietante è la complicità, perché diciamocela com'è, su questo c'è anche dei sindacati confederali. Noi come osservatorio di repressione, per esempio, abbiamo più volte sollecitato la FIOM a prendere parola, a attivare anche azioni che potessero contrastare questa norma infame del blocco stradale, abbiamo visto l'assoluto silenzio. Eppure sappiamo bene che purtroppo negli ultimi anni facciamo i conti con decine e decine di fabbriche che chiudono, e i lavoratori, l'unica arma che avevano era quella di fare un blocco stradale in un'autostrada vicina o in una stazione.
Ti ascolta, io prima abbiamo, non so se hai sentito la trasmissione, eravamo con...
No, purtroppo sono in viaggio e sono in Molise, quindi non mi è proprio materialmente impossibile di ascoltarti.
Avevo posto delle domande specifiche che provo a porre anche a te, perché ci sono alcuni passaggi del decreto che sono un po' dubbi, se non altro contraddittori per certi versi. Non so se ricordi quell'articolo in cui si parla della domanda manifestamente infondata per l'asilo politico.
Sì.
Dice: la domanda è considerata manifestamente infondata quando ricorra a alcune ipotesi, tra cui quella che ho selezionato è: il richiedente è entrato illegalmente nel territorio nazionale o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e senza giustificato motivo non ha presentato la domanda tempestivamente rispetto alle circostanze del suo ingresso. Sembra un po' strana come formulazione, nel senso che più o meno quelli che vengono, mettiamo quei barconi, diciamo, che la cosa più
tutti illegalmente.
Esatto. Come funziona in quei casi? Perché questa, insomma, è una cosa un po' stramba da questo punto di vista.
Ma ti ripeto,
cosa comporterebbe?
Ma comporterebbe il fatto che stanno benissimamente, cioè il dato poi politico di questo decreto, soprattutto sul piano dell'immigrazione, è che il disegno di Salvini è quello di creare una massa di irregolari, tra virgolette, perché sa benissimamente che avendo ulteriormente messo delle strette sulla concessione dei permessi umanitari, del diritto d'asilo, dei permessi di soggiorno, in questo modo qua c'è una massa di persone che vivranno ulteriormente ai margini dei territori, della società, e tutto quanto questo sarà messo alla mercé di tante cose, a partire dalle organizzazioni criminali, al caporalato, al lavoro nero. Ma questo è un disegno ben preciso, perché anche di fatto il taglio degli SPRAR e il rafforzamento invece del sistema dei centri di accoglienza straordinari è proprio voluto, è un dato, perché il dato che abbiamo avuto in questi anni qua, chi segue un po' il fenomeno migratorio e soprattutto l'accoglienza che si fa in questo paese, vediamo bene che i CAS non è stato altro che letteralmente una concessione di creare profitto a danno della pelle, sulla pelle dei migranti. Ecco, quello che dicevi tu è un'ulteriore norma scritta in burocratese per far sì di un'ulteriore stretta sulla concessione dei permessi, che sappiamo già bene che oggi per darli le questure agiscono ognuno senza un minimo di coordinamento, e peggio ancora agiscono sempre più con i termini di vedere il migrante che va a richiedere il permesso di soggiorno come un nemico e non come qualcosa che deve essere necessariamente valutato anche per quello che realmente rappresenta e dai territori che rappresenta. Ecco, per esempio c'è l'altra questione, anch'esso molto molto ambigua e contraddittoria, il fatto che si può concedere il permesso di soggiorno a persone che vengono da situazioni di crisi ambientale, chiamavolo così, che però questo è concesso solo per 2 anni, poi viene di fatto revocata. Insomma, ci sono tutta una serie di norme così ambigue, così contraddittorie, ma che di fatto producono il disegno politico di questo decreto, che è quello di creare una massa di irregolari.
E ti volevo fare una domanda. Prima hai citato ai centri d'accoglienza straordinari, ai CAS.
Sì.
Io non sono molto documentata. Ti volevo chiedere, ma questi sono principalmente a gestione privata?
Sì, sono tutti a gestione, è un rapporto diretto tra Ministero degli Interni e gestione privata.
Quindi in sostanza loro hanno creato con questa scusa dello smantellamento degli SPRAR, in cui destinano parte dei soldi che prima erano per lo SPRAR, li destinano principalmente ai rimpatri, alla costruzione di nuovi CIE, in qualche modo hanno creato anche il nuovo business privato della gestione dei migranti.
Ti faccio solo un esempio che lo posso dire per certezza perché nel territorio in cui vive. A Campobasso ci sono 4 centri di accoglienza speciale che si chiamano Eden 1, Eden 2, Eden 3, Eden 4, che sono gestiti dal consigliere comunale della Lega Nord.
Capirai, mi immagino come li gestisce.
Ecco, brava, lo gestisce, casomai se sono fortunati che hanno un piatto di pasta e quindi neanche aver valutato qual è la loro necessità alimentare e tutto, senza far nulla dalla mattina alla sera, e calcola che in base ai bandi di gara il ogni CAC riceve 32 euro per ogni migrante.
Ma ora sono ridotti 50. A 25, giusto?
Ora 25, insomma, diciamo, togliamoci sempre i 2,50 euro che dovrebbero dare ai migranti quotidianamente, rimangono anche 20 euro al giorno, moltiplichiamo 20 euro al giorno per 600 migranti che sono in questi CAC qua e vedi che profitto si crea. Bene. E quindi anche su questo non c'è un controllo neanche delle, perché poi diciamo che sulla carta nei bandi ci sono una serie di norme, che deve esserci il mediatore culturale, il psicologo, una serie di figure che di fatto poi non ci sono, insomma, e quindi non ci sono neanche gli istituti presenti sul territorio che vigilano su queste cose qua nel rispetto anche delle regole delle lavorative. E quindi c'è tutta una creazione di profitto verso una serie di, tra virgolette, imprenditori del settore che di fatto hanno trasformato i loro alberghi, le loro strutture in centri d'accoglienza straordinaria.
Che poi il paradosso
perché
è
sanno che...
Sanno
che oggi gasteranno milioni di euro su questa cosa qui.
Che poi non solo appunto hanno creato questo nuovo business infame, ma nel frattempo nel decreto sicurezza viene anche imposto che per rinnovare e per ottenere il permesso di soggiorno il migrante deve dimostrare di vivere in condizioni igienico-sanitarie, quindi che la propria abitazione sia adeguata, quando tra l'altro, alla parte, vabbè, in questi CAS voglio proprio vedere quali sono le condizioni igienico-sanitarie, uno, e due, viviamo in un periodo storico drammatico in cui nessuno c'ha una lira e quindi siamo obbligati a condividere stanze in due se ti va bene, ma spesso anche in più, quindi tutti quanti stiamo nella stessa situazione e tu vai a pretendere che quella persona abbia delle condizioni igienico-sanitarie, che certo uno si spera che ce l'abbia, però spesso le condizioni economiche ci impongono di vivere.
Ma è chiaro, ma questo poi, ecco, come dire, il fatto di scriverlo e di sapere che l'obiettivo è anche di dividere le cosiddette classi sociali che vivono nella difficoltà, nella marginalità e tutto. Queste sono, ecco, norme che ti dimostro, come dire, ecco, poi alla fine c'è la norma che si aiuta lo straniero e si discrimina l'italiano, cioè c'è tutta una serie di cose che serve per costruire questa propaganda infame che ormai sta attraversando il paese da troppo tempo.
Ti ringraziamo e ti lasciamo ancora a fare il tuo percorso, che te l'abbiamo interrotto, che ti abbiamo beccato per strada e macchina.
Grazie, buona domenica a voi. Grazie, grazie
ciao.
A voi. Ciao, buona domenica. Ciao.
Abbiamo parlato giustamente molto dei migranti, no, in questo, riconducendo però appunto, come io, giocando un po' dialetticamente con Fabio Marcelli prima, capovolgevo il discorso con decreto sicurezza per il capitale. Quindi è un decreto di classe, quella che domina, che assicura, no, rassicura i fortini di chi è proprietario dei mezzi di produzione a danno di tutti i lavoratori, non solo i migranti. Chiaramente ci sono anche quelli che sono lavoratori, cioè che vorrebbero essere lavoratori, ma per una giornata o per un'altra non riescono a vendere la propria forza lavoro, e quando gli dice bene sono disoccupati sotto un tetto, tante volte, purtroppo, come sappiamo, in tutta Italia ormai nessuno fa eccezione, diventano homeless, come li chiamano nei paesi anglofoni, vagabondi, come li chiamano quelli che non gli vogliono bene, e persone disperate o comunque in condizioni di indigenza, invece chi vede il fenomeno dal punto di vista sociale. E anche su questo evidentemente il decreto sicurezza agisce. Lo diceva il compagno che è intervenuto prima telefonicamente, però noi abbiamo uno scoop, questa è una cosa molto importante, abbiamo trovato il principio ispiratore della norma inserita da Salvini. Allora la leggo, articolo 669 bis, questo è sul decreto: chiunque esercita l'accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà, lo so che fa ridere, ma è una legge, è punito con la pena dell'arresto da 3 a 6 mesi. 2018, Roma, Senato della Repubblica Italiana. Ve ne leggo un'altra. Una persona che va chiedendo in giro elemosina viene dichiarata briccone e vagabondo. I giudici di pace sono autorizzati a farla frustare in pubblico e incarcerarla la prima volta, attenzione, per 6 mesi, stessa misura prevista dal decreto sicurezza, la seconda per 2 anni. Ecco, questo è il principio ispiratore di questo governo del cambiamento. Giacomo I, più o meno parliamo del 1600, Inghilterra, riportata da Karl Marx nel 24° capitolo del Capitale. perché ho fatto questo gioco simpatico, no? Di vedere come stiamo cambiando, no? Facciamo un bel tuffo indietro dei 400 anni, che meraviglia, perché effettivamente va letto il discorso dell'attacco ai vagabondi, agli homeless, ai disoccupati, a tutti i lavoratori fragili, proprio come elemento centrale, Marx qui l'inserisce, per la legge generale dell'accumulazione capitalistica, cioè è il capitale in crisi che ha la necessità di questo esercito spaventosamente grande di lavoratori potenziali o lavoratori precari o vagabondi per ridurre le condizioni, evidentemente economico, il salario in altri termini, dei lavoratori e incrementare quello che è lo sfruttamento, cioè plusvalore e profitto.
Ma non solo, perché oltre a questo ci sta anche un altro articolo che rientra tra l'altro tra i primi punti del capitolo lotta alla criminalità, in cui si stabilisce che tutti senza fissi dimora debbono essere schedati, vabbè, utilizzano il termine registrati, però di fatto è schedati, e lo inseriscono come lotta alla criminalità.
Insomma, ci sono tanti elementi, guarda, noi non ci scherziamo, delle volte noi ci facciamo le battute, ma
no, la situazione
alla
è drammatica.
Sentenza che hanno condannato quelli dei Notav recentemente, c'è una parte in cui la motivazione della condanna e l'aggravante che gli hanno dato era definita perché erano gente riottosa. Questo termine hanno adoperato, riottosa, cioè se uno è un pochettino vivace diventi riottoso, hai l'aggravante nella pena, cioè tu stai protestando, ti agiti un po' di più del normale, di quello che loro considerano normale, cioè quello di parlare a bassa voce, se alzi la voce diventi riottoso e c'è l'aggravante. Perciò questi termini che tu hai fatto la questione, certo che questi non hanno mai tanta lettura, sono sicuro che non hanno copiato da Record, perché no, da Giacomo, perché non sanno manco che è esistito Giacomo Primo, però questi ragionano di come diciamo di pancia, e la pancia butta i rigurgiti di questo tipo, insomma, purtroppo è questo che noi dovremmo mettere a fuoco e capire come resistere. Ecco, quando io parlo di legittima difesa, quando dicono prima gli italiani, e non sono gli italiani che vengono sfrattati e cacciati per strada senza nessuna soluzione. Cioè, non sono pure quelli che stanno in regola con i permessi di soggiorno che vengono sgomberati da dove hanno trovato il tetto. Cioè, io non riesco a capire, mi sembra una cosa normale. Se un padre di famiglia si trova all'improvviso buttato così per strada e c'ha i figli e c'ha la moglie, deve, che cosa fa? La prima casa libera che trova la occupano. Poi mi dici, mi metti in galera, almeno c'ho un tetto da dormire. Insomma, voglio dire, arrivato a un certo punto noi dovremmo trovare, perché le leggi le possono fare quanto gli pare, però se uno non le pratica più le leggi, non dà seguito, una legge che non viene eseguita, che non viene, diventa cosa da non farne per forza un'altra. Cioè, io non voglio adoperare il termine disobbedienza civile, disobbedienza e basta, che sia pure in civile, basta disobbedire a queste leggi. Noi dobbiamo trovare questo modo. Quando questi dicono ma ci rubano lo stipendio a me, o sai chi me lo ruba lo stipendio? Quelli che non pagano le tasse e se portano i soldi in Svizzera, quelli sono dei gropponi che mi rubano lo stipendio e mi rubano la vita, mi rubano la salute, perché mi fregano la sanità, mi fregano i servizi. No, i migranti vengono, che mi rubano i migranti? Non mi rubano niente, anzi, questi qua mi arricchiscono anche in termini di cultura, di differenze e tutto. E invece questi continuano a dire ci rubano lo stipendio. È Salvini che mi ruba lo stipendio perché ha rubato 49 milioni e non le vuole restituire. Dice ma io non sono stato, è stato un boss, sti cazzi.
È un briccone.
È un briccone. Non è riottoso. Allora chi mi ruba? O Zingaro? Oppure Salvini che mi frega il portafoglio tutti i giorni, o prima di Salvini Renzi e via dicendo. Questi sono quelli che rubano lo stipendio, non quello che piano loro, mi rubano lo stipendio mio, la pensione mia, il diritto alla salute mia, il diritto a manifestare mio. Cioè su sta cosa noi dobbiamo cominciare a diventare
non, sto termine pure disobbediente ha avuto una sua storia che non è stata molto felice. Ma dove troviamo un altro modo? Diventiamo bricconi, come ci dice la sentenza dei notav.
Beh, io preferirei di dovremmo riprendere un po' il cammino dei rivoluzionari.
Possiamo pure dire che diventiamo comunisti, non è che fa male.
Quello è dato per prescindere. A me non mi, a me mi dovete chiamare comunista, perché non mi offendo quando qualcuno mi addita: ma tu sei comunista? Sì, sì, comunista. Ma per fortuna hai indovinato esattamente
ma
che cosa.
Ma sapete che pure in ambienti...
caso i comunisti sono quelli sempre perseguitati.
Ettore, pure in ambienti
perché difendevano i poveri.
Pure in ambienti intellettuali borghesi comincia a navigare un'idea. Quella di dire, vabbè, qui c'è sta via della democrazia illiberale controllata da un'altra parte dei sovrani, ma qualcuno comincia a pensare, dice, ma ci può essere pure che succeda qualche cosa che assomiglia a qualche rivoluzione? Cioè, noi bisogna che sta cosa, tante volte pure i compagni e le compagne, pure quando la diciamo attraverso i microfoni o la diciamo così tra di noi, no? Cioè, dice, va passai, qui bisogna creare i rapporti di forza, non ci sono condizioni, però compagni, noi qui bisogna che a un certo punto, di fronte a questa situazione, non ci dobbiamo aver remore d'alzare un po' il tiro, sia da un punto di vista del linguaggio, sia da un punto di vista della teoria politica, sia da un punto di vista della pratica politica. E da, la questione è questa: qui noi stiamo di fronte a una situazione tale che chiamerebbe veramente a cominciare a pensare a dei processi rivoluzionari. Perché, Ettore, io pure per la manifestazione di ieri, la questione è questa: ci sono mille fiori che, come diciamo spesso, non diventano ancora un mazzo, no? Sono tutti fiorellini sparsi, no? Con cose anche molto dignitose, molto importanti, però noi dobbiamo uscire, il movimento deve uscire da visioni meramente rivendicative e settoriali a una visione rivoluzionaria che va costruita. Tu mi dici sempre non ci sono le condizioni, bisogna che però si creino queste condizioni.
Questi fiori sono solo i rododendri, capito, che sono pure rossi i rododendri, però sono fiori così. Devono diventare rosiconi, come te posso dire, qualche cosa deve diventare. Questa soggettività non è che la devi forzare,
certo.
Sono i fatti. Allora, quando io dico diventiamo riottosi, non me ne frega chi la fa, se uno, se questa riottosità è diffusa, da lì nasce il soggetto. Perché non è che possiamo creare fammi il soggetto per la rivoluzione, no, fammi la rivoluzione e poi nasce il soggetto.
Il problema, Ettore, è che viviamo, cioè bisogna, io sono d'accordo chiaramente con tutto questo discorso, però bisogna pure guardare la realtà dei fatti, e siamo in una realtà in cui la delazione, in cui quindi la denuncia verso il lavoratore che si ribella o che cerca di aggregarsi con i propri compagni o comunque con i propri lavoratori per cambiare le cose, per denunciare, viene continuamente ammazzata. Con questo decreto sicurezza, tra l'altro, la delazione, la lotta fra poveri viene incitata anche fra i migranti, perché fra i vari articoli ce ne sta uno in cui impone ai money transfer di chiedere il permesso di soggiorno a tutti coloro i quali vogliono fare una transazione, e se non hanno il permesso di soggiorno i gestori di questi money transfer sono obbligati a chiamare le forze dell'ordine. Capite che è una situazione, e tra l'altro sono anche obbligati a conservare per 10 anni la fotocopia del permesso di soggiorno affiancata alla transazione che hanno eseguito, che è una follia più completa. Però dietro a questa follia uno che cosa ci legge? Ci legge l'incitazione alla lotta fra i poveri. Ah, io sono un migrante che mi sono potuto costruire il mio money transfer, tu invece sei un migrante sfigato senza permesso di soggiorno, ti denuncio perché tu mi crei problemi. Cioè, capiamo pure che viviamo in un contesto in cui c'è una paura ben fondata.
È la logica del potere: dividi e timperi. Poi mettiamo uno stacco musicale subito dopo detta sta battuta. Ci sono decine e decine di lavoratori che vengono licenziati, no? Perché hanno criticato il loro datore di lavoro. Su questa cosa rimangono soli nelle lotte. Non possiamo pensare che Peppe del Policlinico viene sospeso per 3 mesi perché ha detto che al Policlinico non funzionano certi servizi e tutti quanti lo vediamo, lo sentiamo, e lui viene sospeso. A Fornalini l'hanno fatto uguale, alle ferrovie fanno uguale, all'Ataco fanno uguale. Quando è che se incazziamo tutti? Perché se tocchi uno, tocchi tutti. E allora se hai toccato quello, non posso lasciare a quel posto di lavoro oppure agli amici, ai compagni più vicini a quello. Dovremmo sentirsi toccati tutti. Su sto tema la dobbiamo costruire una giornata in cui ne parliamo diffusamente, perché non è un fatto isolato o a Quinta Valle o Peppe, ma un fatto molto diffuso. In molti casi forse manco lo sappiamo che ci sono. Hai capito? Allora, questa cosa.
Quindi per quello io dico, ci possiamo chiamare comunisti, anarchici, come riottosi, come te pare, però se poi alla base ci mancano le cose che ci legano, e quindi anzitutto parlarci fra di noi, e qua ritorno pure al discorso del compagno che ha chiamato prima. Ah, tra parentesi, compagni, chiamate, intervenite, date la vostra opinione, insomma, qua non siamo solamente noi quattro che parliamo, chiusa parentesi. Comunque, ritornando alla chiamata di prima, che si lamentava un po' della composizione politica della manifestazione di ieri, vedendo anche un tentativo di mettere il cappello, sì, può essere che ci sia stato. Ah, sono contenta, finisco l'intervento e lasciamo la parola all'ascoltatore che ha chiamato. Però secondo me ieri la composizione così eterogenea non era così malvagia. C'è una cosa positiva al fatto che in uno stesso luogo tante persone che condividono l'obiettivo ma adottano strumenti differenti si ritrovino in una stessa piazza. Dopodiché perseguiamo con questa strategia e facciamo in modo che tutti gli strumenti adottati da tutte le realtà vengano rispettati. Quindi tu fai la tua lotta per quell'obiettivo che è lo stesso mio, con i tuoi strumenti, io utilizzo i miei strumenti, sono diversi, ma siamo insieme.
Ci abbiamo la telefonata che tu hai sollecitato ed è uno di quelli che ho citato pure io, coinvolto dentro questo processo di repressione dei posti di lavoro. Peppe, dicete tutto quello che vuoi.
No, volevo dire, no, rispetto al tuo appello, diciamo, di comunque prendere diciamo per mano questa situazione di quanto sta avvenendo sui posti di lavoro, che viene appunto che non è una questione che riguarda solo comunque le cosiddette avanguardie o comunque i compagni, eccetera. Questa è, diciamo, la punta dell'iceberg, perché sotto poi in effetti c'è tutto quanto, cioè questa è una cosa che si trasferisce al fatto che tu non puoi più criticare il tuo coordinatore per quanto riguarda la sanità, la tua caposala, cioè lì ti chiedono praticamente di schierarti o con l'azienda o contro l'azienda, anche perché, diciamo, una parte del tuo salario accessorio ormai, del tuo salario, è in mano a loro e funziona sulle valutazioni, quindi là ti chiedono se effettivamente se tu te schieri, diciamo, col padrone o te schieri, diciamo, con i lavoratori che ti stanno a fianco o in caso dei servizi con l'utenza. No, dicevo questa cosa perché rispetto a quello che facevi te, che bisogna via mano sta storia qua, insomma, ci stiamo muovendo, insomma, non so se sai che c'è stata una lettera appello che è stata firmata da altri comunque lavoratori colpiti dai licenziati, diciamo, delle ferrovie, a quelli della Telecom, a Pomigliano d'Arco che ci hanno avuto il tasto, in cui praticamente ponevano proprio questo problema. Dice, su questa storia della libertà di espressione nei posti di lavoro bisogna fare comunque qualcosa e vogliono lanciare una campagna nazionale. Allora, per quanto riguarda Roma, una serie di situazioni che vanno al di là pure delle sigle, ci stanno gente più o meno di diverse sigle, singoli, chi è iscritto, chi non è iscritto, eccetera. Stiamo preparando praticamente un'assemblea cittadina. Questa assemblea cittadina ci sarà il 25 novembre, adesso, la faremo al Casale Alba 2, che è proprio su questo tema qua. Cioè su questo tema di come rispondere a queste storie, anche perché il 28 di questo mese ci sarà la discussione del ricorso presentato da Alessia e Lorenzo, i due lavoratori sospesi l'altro anno per 4 mesi per un'intervista a Radio Onda Rossa al Tribunale del Lavoro. E quindi, siccome il Tribunale del Lavoro ormai a Roma è diventata una cosa che proprio, cioè, è praticamente sancisce tutte quante le, i provvedimenti che i padroni, che le direzioni fanno, bisogna farsi sentire pure da, da queste parti. Quindi c'è un'articolazione pratica, noi pensavamo comunque là di organizzare comunque pure praticamente un presidio là in occasione di quest'udienza del ricorso presentato dai due lavoratori.
Approfitto della telefonata tua proprio per dirti, guarda, intanto se mi mandi sta lettera in modo che la conosco, perché io ne parlavo distinto così, no?
No, c'è una lettera che tra l'altro è stata firmata, diciamo, sottoscritta da una marea di persone.
E poi eventualmente organizziamo una domenica di discussione con queste realtà in modo da renderla così, cioè l'attività di questa radio, due ore di discussione, di ragionare di questo, perché sia necessario che venga più diffusa, più divulgata possibile. Qualche ascoltatore comunque ce l'ha questa radio, noi pensate usciamo molto più forte di quando sei sceso su Facebook, ecco, voglio dire.
Comunque guarda, comunque sì, no, certo queste cose si faranno, già l'abbiamo diciamo programmate, chiaramente interventi per chiedere spazi radio per questa storia qua. Comunque questa giornata di discussione che si fa a Casale Alba 2 e che si concluderà con una cena oppure con pranzo, stiamo vedendo quando, ma probabilmente con, ci sarà prima il pranzo e poi ci sarà questa, sarà il 25, quindi domenica 25 ci sarà sta cosa. E c'è da dire un'altra cosa, insomma, che noi almeno su questo tema vorremmo che alcune pure litigiosità tra sindacati, tra storie eccetera, insomma, cioè, venissero meno, cioè cercate fa un passo superiore, perché alla fine se non c'hai proprio la libertà proprio manco di parlare, perché praticamente te chiudono subito tutte le varie differenze, questioni così, se vanno a fa fotte, diciamo, poi alla fine se parla più nessuno, questo è il concetto. L'altra questione che volevamo fare, che ci abbiamo in programma, è di creare comunque, non so, una pagina blog, una pagina social, un qualche cosa che funzioni da referente, comunque da collettore di tutte queste situazioni che stanno avvenendo, perché noi pensavamo che era una cosa così, cioè aprendo il vaso di Pandora, cioè ce ne stanno 2000 di queste storie. Qui si arriva al punto che praticamente cioè alcuni, un lavoratore della Telecom è stato, ha avuto provvedimento disciplinare, consiglio disciplinare eccetera, perché praticamente durante uno sciopero fuori la fabbrica ha preso il megafono e spiegava le motivazioni dello sciopero, insomma. Questo
ancora
è
peggio, sempre uno della Telecom alla commissione parlamentare è stato consultato come prassi, ha parlato male da Telecom, la Telecom l'ha messo sotto,
cioè, qui arriviamo al punto.
Peppe, ormai in un atto formale in Parlamento ha detto quelle cose, eppure è stato perseguitato su questa storia.
Ma guarda, questi sono i militanti, dopodiché qui la cosa arriva pure che tu non puoi attaccare manco più il volantino dentro l'armadietto del tuo spogliatoio dove c'entri solo te, quindi le donne nude, le cose, quelle ci possono stare, ma tu un volantino, una cosa qualsiasi, tu non la puoi attaccare, cioè questa è una cosa che a discesa non è indirizzata all'avanguardia, cioè è indirizzata proprio a creare questo clima che c'è sta.
Ma Peppe, ormai da tempo assistiamo in televisione, no? Quelle poche volte che vengono intervistati lavoratrici e lavoratori, soprattutto di situazioni in crisi, e vediamo con fasciate, con mascherati, travisati, col volto oscurato, per la paura di dire qualche parola che non vada bene a questa o a quell'altra azienda. Cioè ormai anche pubblicamente, pur attraverso la televisione e i media, si assiste a questo, all'oscuramento di tutte le proteste dei singoli o più operai o più operaie. È una cosa che veramente ci deve far riflettere. Ma noi ribadisco,
hanno organizzato per questa cosa un volantinaggio mascherato.
Ecco, ribadisco però l'invito di Ettore. Sì. Adesso voi lavorate per questa manifestazione del 24, però come diceva anche
è comunque un'assemblea, cioè questa cosa vuole lanciare almeno a livello cittadino, certo. Perché poi è una cosa perché poi diciamo sarà una campagna comunque nazionale, quindi è una cosa. Volevo dire un'altra cosa solo,
no, ma Peppe, io te volevo dire questo, come diceva Ettore, sarebbe il caso pure di farci una trasmissione ad hoc su queste questioni, certo, scegliendo una domenica apposita.
Va benissimo, questo va benissimo. Volevo dire solamente, ecco, due cose. Guardate che un altro dei fattori che funziona su questa storia è che tutti questi casi che si verificano molte volte hanno, non escono fuori e hanno, sono gestite anche con un profilo molto basso, perché esiste tutta una dinamica all'interno, diciamo, dei settori, degli uffici giuridici, delle aziende, eccetera, in cui praticamente te faccio del male, siccome tu, io ti faccio un provvedimento, siccome so che tu non puoi rispondere perché praticamente il Consiglio di Disciplina in questi posti è come praticamente un processo dove il PM ti fa la sentenza, cioè non c'è nient'altro, è il Tribunale del Lavoro, è così.
Quindi un Tribunale dell'Inquisizione.
Esistono praticamente una serie di patteggiamenti, di storie dette e non dette, per cui se tu tieni la cosa in sordina, sta cosa praticamente avrai meno danni da questa cosa. E quindi questo crea, diciamo, una situazione che tutta sta storia, diciamo, non esce fuori. Per non parlare di tutto quei settori sempre più grossi di lavoratori, diciamo, che sono appaltati, precari, in pizzo, in broio, per quelli non esistono niente, cioè non esiste neanche il Consiglio di Disciplina, quelli proprio vengono trasferiti, licenziati, sospesi, non succede niente, cioè quelli è una fascia dei lavoratori che addirittura non hanno nemmeno il diritto a averci il Consiglio di Disciplina, cioè averci comunque qualcuno che te lo deve dire in qualche modo, tutto questo, cioè. Questo per far capire che non è una questione solamente militanza o di cose, questo è un progetto di comando dentro i posti di lavoro che serve a far, tra l'altro, le peggiori zozzerie e nel silenzio assoluto. Vabbè, io chiudo e comunque andremo un po' in giro.
È stata opportuna, eventualmente ci sentiamo, vediamo di organizzare un po', di renderla più diffusa possibile. Questa cosa di parlarne più
va bene.
Ciao.
Saluto a tutti. Ciao.
Ciao. Adesso mettiamo stacco musicale perché sennò poi qua mi si arrabbiano. Vai.
Si arrabbiano i musicisti.
entriamo in trasmissione, ovviamente sono stato accusato di essere nostalgico dei tempi che furono, degli anni 60-70, ma in realtà questa canzone si chiama Immigrant Song ed è stata messa proprio perché, nonostante il rock, parlava proprio dei fenomeni migratori, in salsa le Zeppelin ovviamente.
Abbiamo il bene, abbiamo avuto lo stacco musicale e adesso ci ricolleghiamo, adesso sentiamo un aggiornamento sul fatto che è avvenuto ieri un pretesto di un piccolo incendio in uno stabile occupato, con quella scusa di evacuare per sicurezza, l'hanno di fatto sgomberati e stanno da ieri all'aperto sotto il palazzo che abitavano. Ci puoi aggiornare com'è andata, che cosa è successo? Ieri abbiamo fatto l'appello per portare solidarietà, se queste cose sono avvenute.
Allora sì, innanzitutto vi ringraziamo tutti e tutte le realtà, i singoli che sono intervenuti a portare solidarietà. Alla fine di questa corrispondenza farò anche un po' il punto delle altre cose che servono qua a Via Prenestina 944. Come dicevi tu, ieri si è verificato un incendio che ha coinvolto una parte dell'edificio occupato, la seconda palazzina è rimasta intatta, ciononostante i vigili del fuoco hanno dato la totale inagibilità dell'immobile. Da allora abbiamo assistito a un rimpallo abbastanza vergognoso di responsabilità tra le istituzioni che sono intervenute qua. Come al solito si è distinta in peggio l'assessore Laura Baldassarre, che è venuta qui a fare la sua solita passerella e a proporre soluzioni, per pochissime soluzioni di separazione dei nuclei a via Ramazzini, un altro tot di alloggi, di fronte al diniego delle famiglie che comunque sono ormai diventate piuttosto esperte in materia delle soluzioni proposte dal Comune per le fragilità. L'assessore ha ripetuto il suo solito mantra sul fatto che sarebbero gli attivisti a impedire alle famiglie di accettare le soluzioni proposte dal Comune, una cosa decisamente offensiva e vergognosa. Inoltre, il Comune ha compulsato la Protezione Civile a non portare le tende e l'equipaggiamento da campeggio che era stato promesso in un primo momento per non trascorrere la notte all'addiaccio. Di conseguenza le famiglie comunque sono accampate in parte qui sotto, in parte sono rientrate nella seconda palazzina, perché comunque pensare di passare la notte sul piazzale senza alcun tipo di equipaggiamento era assolutamente inconcepibile, anche perché qui ci sono più di 500 persone e oltretutto ci sono 150 bambini almeno, quindi chiaramente pensare una cosa del genere era inconcepibile. Durante la notte la CEA è venuta a portare via la conduttura centrale dell'acqua, per cui riteniamo che si stia, come dicevi tu, prendendo a pretesto ciò che è successo per fare uno sgombero con modalità non affatto dissimili da quelle già sperimentate a via Quinta Valle, dove ai distacchi fatti per motivi tecnici seguì poi lo sgombero, come molti ricorderanno. Da questo punto di vista, ciononostante, comunque l'occupazione, grazie al supporto delle altre occupazioni abitative, delle associazioni, dei centri sociali, tutto, anche singoli cittadini e persone che hanno scelto da che parte stare, sta facendo fronte alle esigenze materiali che ci sono. Chiaramente, come potrete intuire, è una situazione complicata, c'è bisogno un po' di tutto, dall'attrezzatura appunto da campeggio a teloni, ombrelloni, anche che di notte fa freddo e di giorno fa caldo, quindi attrezzature da campeggio, anche insomma...
Di rientrare all'immobile?
Cosa?
Non c'è nessuna possibilità di rientrare nell'immobile, perché a me
sono
mi sembra...
Sono già, la notte l'hanno passata all'interno comunque, perché chiaramente non era possibile pensare di stare all'esterno. Dopodiché chiaramente sono moltissime famiglie e c'è solo una parte di palazzina, quindi chiaramente si sta stretti. Per questo appunto chi avesse anche materassi gonfiabili, insomma materiali che si possono mettere anche all'interno, insomma sono ben accetti. Inoltre, che ci sembra un appello importante, appunto come dicevamo, qui ci sono moltissimi bambini che né oggi né domani, per via dello spoglio insomma del referendum sull'ATAC, non andranno a scuola e che hanno bisogno anche di supporto ludico e psicologico, quindi chiunque dei compagni insomma che fa attività con i bambini volesse venire qui, insomma questo è sicuramente un altro aspetto che ci teniamo a curare, che ci sembra molto importante. Noi comunque non ci vogliamo muovere da qui, non ci sposteremo da qui, poi conosciamo bene come vanno queste procedure e sappiamo che se ci allontaniamo da questo immobile c'è un rischio piuttosto concreto di sgombero. Chiaramente non essendoci né elettricità né acqua al momento la situazione è complessa, però noi resistiamo, vogliamo rimanere qui, non accetteremo che quello che è successo con questo incendio si trasformi nell'ennesimo sgombero e ci teniamo anche a dire che ci sembra vergognoso in un paese in cui si parla di condoni, di grandi opere inutili che portano dissesto idrogeologico, eccetera, che la protezione civile di fatto, a parte fornire bottigliette d'acqua e bagni chimici, non abbia provveduto all'emergenza di queste persone. Pensiamo che sia una cosa veramente vergognosa che ci dimostra, oltre ogni ragionevole equivoco, che la linea di questo governo non è abolire la povertà ma abolire i poveri. Noi ovviamente a questo non ci stiamo e quindi chiediamo a tutti e a tutte di venire in qualsiasi momento del giorno, perché tanto noi saremo sempre qui a via Prenestina 944 a portare solidarietà.
Ascoltami, una domanda vorrei farti per quanto riguarda la proprietà dell'immobile, come siamo combinati? Si è capito chi è l'effettivo proprietario dell'immobile?
Ci risulta che sia Unicredit.
Unicredit tramite? Perché si parla sì.
Probabilmente tramite un suo fondo immobiliare, non abbiamo informazioni più circostanziate, ma
era del figlio di Gheddafi quell'immobile, inizialmente
era diciamo all'inizio, però ci sono stati vari passaggi, perché chiaramente lo ricordiamo per chi non lo sapesse, questo era un ex centro congressi che è stato diciamo costruito in tempi piuttosto rapidi, che aveva iniziato diciamo a lavorare bene dalla sera alla mattina, e l'hotel è stato chiuso lasciando peraltro per strada tutti i lavoratori che lavoravano, e l'immobile è stato chiuso e è stato così com'era dalla sera alla mattina, e poi è stato occupato nel corso degli tsunami.
Da questo punto di vista, a parte il fatto che poi Gheddafi, prima che lo facessero fuori, si scoprì che aveva delle partecipazioni proprio in Unicredit, quindi in teoria potrebbe essere pure non cambiato molto, solamente la facciata.
Sì.
Da questo punto di vista, come ha reagito la proprietà? Perché poi in questi casi, come sappiamo, più è in grado di agire sulle istituzioni, più l'azione coercitiva del comune lavora bene, insomma.
A che noi sappiamo non c'è stata reazione.
Non c'è stato nessun tipo di reazione.
Nessun tipo. Nel senso che addirittura una delle scuse che sono state utilizzate per non far portare anche le tende all'interno del piazzale, che comunque è perfettamente agibile, anzi anche quindi in una situazione di sicurezza anche per le famiglie, è proprio il fatto che non ci fosse modo di interagire con la proprietà.
Quindi tutte le iniziative che verranno prese evidentemente provengono dal comune, se non ho capito male, o dai vari assessorati, no?
Sì, esattamente, sì.
Che è una questione del tutto politica a questo punto, che prescinde dal rapporto di proprietà sull'immobile stesso.
Assolutamente politica, anche perché, ripeto, la natura delle soluzioni proposte, del discorso che la Baldassarre è venuta a riproporre qua, è un discorso che è assolutamente speculare a quello che abbiamo assistito in tutti gli sgomberi fino ad oggi, da ultimo via Discortica Bove piuttosto che altro. Certo, in un contesto come questo, dove ripeto ci sono almeno 150 bambini e quant'altro, venire qua a fare la classifica delle fragilità e proporre soluzioni nelle baracche di latta di Ramazzini ci sembra veramente una beffa incredibile. Anche l'assessore che appunto asseriva che le famiglie fossero costrette dagli attivisti a non accettare le procedure di censimento e hanno reagito con molta durezza a queste parole. Ieri hanno hanno parlato con l'assessore anche in modo piuttosto diretto e spiccio, anche perché mi sembra doveroso ricordarlo, questa è un'occupazione che generosamente ha riassorbito peraltro altri sgomberi che erano stati lasciati senza soluzione, quindi Colle Monfortani, poi una parte di via Quintavalle delle famiglie accampate a Santi Apostoli e anche alcuni dei ragazzi di via Discortica Bove, quindi da questo punto di vista sono persone che hanno ben presente come funziona la politica di questa città rispetto all'emergenza abitativa.
Bene, in tutti i modi la solidarietà spontanea ha funzionato, tutto sommato la gente
tutto
non
bene, sì.
Quelle hanno partecipato, è quella che manca, la solidarietà istituzionale, che magari davanti a un'emergenza di questo tipo ci stanno 600 persone che stanno senza niente, in altri casi avrebbero portato subito tende, cose,
esattamente,
cucine da campo e via dicendo, qui dire... proprio questi non contano niente, sono zero di niente, ma perché? Perché Salvini e Di Maio hanno già col cambiamento abrogato la povertà, l'hanno detto, dice abbiamo abbattuto la povertà in Italia. Perciò voi che cazzo state a dire là che siete poveri?
Ci tengo a dire una cosa comunque, che le istituzioni che sono venute a portare solidarietà, che è stata una cosa veramente bellissima, sono state quelle scolastiche, i professori e le maestre dei bambini che appunto vanno tutti a scuola sul territorio, sono venuti ieri e sono venuti anche oggi e sono ancora qua con noi a venire insomma a trovare i ragazzini, a portare solidarietà alle famiglie. Queste sono state le uniche istituzioni che effettivamente hanno battuto un colpo, fattivamente hanno dato una mano, perché poi anche il municipio ieri è stato qua tutto il giorno, ma poi di fatto quello che si è riuscito ad ottenere è stata veramente veramente poca cosa.
Benissimo, noi teniamo sempre i microfoni aperti per aggiornare mano a mano che si sviluppa questa situazione, speriamo che si trova la soluzione, o se trova la soluzione concreta o con le buone o con le cattive si rientra.
Ripeto, siccome l'auto-organizzazione è la cosa che funziona meglio, io comunque invito tutti i compagni e le compagne a venire comunque qua a farsi un giro, a passare del tempo con noi, perché comunque
è tempo di selfie, andare lì, a venire lì per farsi un selfie, diciamo, dato che tutti ormai tutto finisce in selfie, no?
No, però credetemi, in queste circostanze così difficili anche venire a portare solidarietà umana e vicinanza è una cosa veramente...
No, davo per scontato, volevo sdrammatizzare per scimmiottare, tu lo sai come la penso io su ste cose, cioè de volte cerco di scherzare, ma perché viva sta situazione c'è poco da scherzare e da ridere, perciò diciamo l'appello è sempre attivo, ognuno che può portare aiuto e soccorso e solidarietà se reca via Prenestina 944 e lì si vede insomma, e dare la mano, perché non è che sono quattro persone una famiglia, sono 600 persone, ci sono più di 150 bambini e via dicendo, insomma è un paese intero,
esatto.
Oggi ci sono paesi che sono meno di 650 persone, oggi sono paesi, comuni che hanno 300 abitanti, insomma lì è quasi una metropoli, diciamo, in proporzione a certi paesi, e penso che l'aiuto deve essere concreto e anche per cercare di trovare una soluzione definitiva, di prospettiva, qualche cosa qui bisogna trovare di fare, se no qua cioè veramente questi veramente se credano che trovano, perché me lo lasci dire, poi chiudiamo pure così, ma è un incendio spontaneo o un incidente normale oppure è stato un pretesto per arrivare a questo obiettivo? Cioè, e delle volte mi vengono i sospetti, hai capito? Perché questi sono capaci di tutto.
No, beh, riteniamo che sia stato comunque un incidente casuale. Detto questo,
sono pure fortunati.
Se venga usato come pretesto per fare uno sgombero, è veramente una cosa infame che rispingiamo al mittente.
Benissimo, ti ringrazio.
Comunque a breve faremo uscire un comunicato e un appello insomma sui nostri social, sul sito di Abitare nella Crisi, sulla pagina di Blocchi Precari Metropolitani, quindi vi invitiamo a ricondividerlo, a ricondividere gli appelli, a seguirci nella comunicazione.
Benissimo, ti ringraziamo, ciao, un bocca
grazie
al lupo.
Grazie a voi, buona lotta a tutti e a tutte, ciao.
Allora, noi andiamo... Allora io sono... parola a voi, andiamo verso la conclusione, fammi una sintesi, se può fare una sintesi di quello che abbiamo ragionato oggi.
No, Ettore, non c'è da fare nessuna sintesi, qui ci sono dei discorsi, delle riflessioni che restano aperte, come ricordava anche Giulia, sta riflessione va fatta pure.
Ah, ecco, volevo dire, prima sì. Ho ricevuto la telefonata. Cioè, e le pressioni intanto le mettono in atto. Annunzio Derme l'hanno condannato in primo grado a 3 anni e mezzo per dei scontri antifascisti di qualche anno fa,
a Cinecittà,
l'antifascismo si è beccato 3 anni e mezzo, e quello che è il disastro di questa storia, adesso lo renderanno pubblico pure loro, ma ho autorizzato anche che lo posso dire, gli hanno chiesto i soldi che mo lui deve rimborsare ai fascisti e alla polizia pure i danni, è provvisionale, e dato che è nulla tenente, non c'è niente, c'ha lo stipendio da precario, si stanno rifacendo sullo stipendio da precario. Cioè, questi sono proprio arrivati all'infamità totale, cioè voglio dire, questo stava lottando contro per la, cioè voglio dire, teniamo conto che poi sti processi arrivano e ti trovano in mezzo a sta cosa. Adesso Nunzio si trova in questo modo, anche qui va manifestata in qualche modo sostegno e solidarietà. Adesso vediamo, renderanno pubblico, non lo so, faranno una conferenza stampa, ma stava dicendo, perché lui ha preso spunto, stava ascoltando la trasmissione, non vuole più intervenire in radio, per noi legittimo la sua posizione, però voglio dire, è un fatto serio, insomma, perché di questi processi andranno a scadenza, certo. Ci abbiamo molti compagni che si trovano a queste condizioni. No,
questo è un problema serio ed emblematico di tutto ciò che abbiamo detto anche oggi. Cioè, con queste misure se vogliono colpire i migranti, i poveri, i disadattati e coloro che combattono contro il suo sistema, forse pure
i, diciamo, lavoratori anche,
i lavoratori
in generale,
e tutti coloro che combattono contro queste forme di razzismo, di fascismo, per cui ci mettono poco durante una manifestazione, dica, fatto oltraggio a pubblico ufficiale, resistenza,
riottosi,
capisci?
Ricordate questo... la scossa, la puntata, poi è saltato il collegamento, ma dovevamo chiamare quella compagna di Taranto che era stata, che è stata condannata per aver dato del fascista a un vigile urbano durante un picchetto. Cioè, legittimano i fascisti, il governo e tutte le appendici del potere costituito, e poi quando tu dai del fascista a uno della polizia municipale, è offesa.
Fai bene a dire queste cose, perché a volte sembra che da parte nostra, no, da parte dei compagni antagonisti, di coloro che la pensano in un determinato modo, ma pure dei sinceri, come si diceva una volta,
democratici,
pare che ci siano delle esagerazioni, no? Pare che fino adesso, vi ricordate alcuni primi episodi di qualche mese, qualche anno fa, sembravano, insomma, venivano derubricati a ragazzate. No, qui stiamo su una china pericolosa. Ebbene, che non solo chi ci ascolta, perché insomma i compagni che ci ascoltano, le compagne sono ben avvertiti, ma noi sta roba bisogna che la cominciamo a mettere in testa pure alle persone che non hanno agibilità di parola, non hanno agibilità di manifestazione. Cioè, qui stiamo di fronte a cose serie.
Chi si sente che dice tanto non riguarda me, deve stare attento, perché il mondo gira, le cose ti passano davanti, che a voi, se non dobbiamo citare nuovamente a, poi hanno preso i comunisti, hanno preso i perché ti capita normalmente, puoi capitare in mezzo a una situazione non volendo, cioè un'emergenza che ti pone di fare un blocco stradale, te becchi 6 anni, anche se tu e per la prima volta scendi in piazza a fare una manifestazione, ecco. E io mi immagino quei cittadini che stanno a Fidene, che ci hanno il monnezzaro che l'avvelena, che se stanno a morire di tumori, che non possono tenere finestre aperte, questi scendono in piazza, i cittadini normali che magari fanno il blocco stradale per far sentire la propria voce, questi rischiano di beccasse 6 anni, poi i processi lenti come gli pare arrivano alla fine e te trovi come Annunzio che te trovi 3 anni e mezzo di carcere e più devi pagare i danni, e se non c'hai niente te levano lo stipendio per pagare i danni, e non finisce così, capito? Ecco perché è una cosa seria, guardiamo quello che sta avvenendo, troviamo forme di intervento determinato. pratichiamo la legittima difesa dall'aggressione che ci stiamo subendo.
E pratichiamola in maniera compatta, almeno su ste cose.
Allora, chiudiamo qui?
Guarda, forse ho una cosa da aggiungere. Prego. Intanto lascia i numeri della radio, perché così.
E che fai? Alla fine, quando non dammi i numeri, è perché chiudiamo. Aggiungila se la deve aggiungere subito.
Vabbè, anzitutto ricordiamo che è uscita la nuova scarceranda, 12 euro l'agenda più il quaderno. Quindi, a proposito di carcere, ricordiamo sempre, insomma, questa radio si è sempre battuta e continua sempre a battersi contro questa istituzione infame che va solo che smantellata. E quindi sosteniamo Scarceranda, è uscita, la trovate in radio.
Sostenendo Scarceranda sostieni anche la radio e
per ogni copia venduta ne viene distribuita
pure a quelli che purtroppo stanno privi della propria libertà. Queste cose la radio le fa, le ripete, fa iniziative. La Scarceranda si può trovare qui in radio venendo a ritirarla direttamente, oppure nelle varie iniziative che la radio fa in giro. Ci sono alcune librerie che la prendono anche, la distribuiscono, alcune librerie, adesso non so fare i nomi, la lista, perché non ce l'ho, perciò la scarceranda è facilmente raggiungibile. Quello è un modo, un pretesto per venire con la scusa dell'agenda e dei documenti, perché sono due volumetti, uno fa da rubrica, da agenda, e l'altra è tutta una serie di scritte, soprattutto che provengono dalle lettere che ci inviano i detenuti. È molto interessante trovare questo pretesto, venirci a visitare, vedere la radio, vedere le condizioni e magari, orta a comprare la scarceranda, mettete in mano dentro al portafoglio e ci date anche qualcosa per poter continuare a trasmettere attraverso il vostro contributo. Intanto chi può mandare il contributo al conto corrente postale 61 80 40 01, intestata cooperativa culturale Laboratorio 2001, via dei Volci 56 00 185, Roma, oppure andando sul sito di Onda Rossa, www.ondarossa.info, oltre a trovare le varie registrazioni delle trasmissioni, ognuno se le può ascoltare in parte o tutte, e c'è una voce sostieni. Cliccare su sostieni in maniera molto semplice e moderna, come si dice in questa fase, si può sottoscrivere in maniera informatica attraverso le carte di credito, attraverso le cose così. A questo punto
ringraziamo ancora tutte le compagne e compagni.
Se Chicco non ha trovato la cosa che voleva aggiungere, noi...
No, una cosa l'ho trovata, se posso concludere, ma rimandiamo necessariamente alla prossima trasmissione per approfondirla, perché rispetto a quello che dicevamo prima del blocco stradale, stavo cercando di verificare i vari testi di legge, cioè quello precedente e quello cambiato, perché in quello cambiato c'è questo articolo 1 bis che diciamo modifica l'articolo 23, ma non trovo corrispondenza con il testo, quindi ripeto, la prossima settimana sarò sicuramente più preciso. Però c'è scritto in quello nuovo: chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria ostruendo la stessa con il proprio corpo è punito con sanzione amministrativa, questo sarebbe una cosa positiva se fosse vero, del pagamento di una somma di 1.000-4.000 euro. La medesima sanzione si applica ai promotori e agli organizzatori. Ora, se questo va a emendare, a cambiare la parte, diciamo quello che diceva Ettore prima, della questione penale e dei 6 anni, sarebbe una cosa, se non altro.
No, io ho letto la sintesi dell'ultima sintesi di quello che è passato.